Strano, ero qui a parlare del fratello David, credo, ieri sera, ed eccolo apparire sul palco stasera. Ebbene, quello va benissimo. Fratello David, siamo felici di averti qui a Chicago ed è bello avere voi fratelli qui dietro di me stasera. Sapere che il vostro sostegno in preghiera ora è mio, mentre consegno il messaggio del Signore siate in preghiera per me. È bello essere di nuovo qui stasera nell'auditorium, così meravigliosamente riempito di gente e sotto aspettativa di vedere l'operare dello Spirito Santo che venga di nuovo fra noi stasera. Abbiamo certamente apprezzato ogni ora di questo servizio l'essere qui, cioè dalla sera di domenica scorsa o il pomeriggio di domenica scorsa piuttosto. Abbiamo avuto un tempo così meraviglioso, meraviglioso, e lo Spirito Santo ha fatto grandi cose in mezzo a noi. Gli abbiamo visto guarire i malati, fare miracoli e salvare le persone. E riempirle con lo Spirito Santo è proprio grandi cose. Cosa potremmo chiedergli più di quello che gli abbiamo visto fare? E sono così felice di sapere che stiamo vivendo nell'ultimo giorno e come ministri del Vangelo abbiamo il privilegio di parlare, credo, agli eletti di Dio negli ultimi giorni. E che privilegio è questo per noi ministri, avere questo privilegio di essere qui sulla terra oggi e parlare all'ultima epoca della Chiesa, l'ultima Chiesa. Lo credo veramente con tutto il cuore che ora stiamo parlando all'ultima epoca della Chiesa, che alla fine si concluderà nella Chiesa di Laodicea e poi noi. Gesù verrà e sarà tutto finito e sarò felice quando ciò avverrà. Mi sento come Giovanni in passato, anche così, vieni Signore Gesù, disse, anche così, ne ho visto abbastanza, andando in giro e sembra che invece di migliorare, beh, il mondo diventi sempre più malvagio. Così io penso come disse Giovanni, anche così, vieni Signore Gesù, allora sarà tutto finito. Ed io vedo che hanno ancora questo libricino posto qui con la stampa della visione e ogni volta che ci penso il mio cuore arde proprio per andare più avanti nella riunione, fare subito qualcosa perché forse non passerà molto che non avremo più tempo per fare alcuna cosa, quindi vogliamo farlo ora finché possiamo farlo e possa il Signore aggiungere le sue benedizioni stasera di nuovo. Ora, domani mattina c'è la colazione degli uomini d'affari, credo, proprio qui nell'edificio. Credo che loro è già stato annunciato che domani ci sarà una colazione degli uomini d'affari. E penso che il pubblico sia invitato a questa finché verrete bene. Saremo molto felici. E a me toccherà in mattinata, se sarà gradito a Dio, di parlare almeno uno degli oratori alla colazione. E confido che il Signore incontrerà tutti noi. E se non siete mai stati ad una di queste colazioni, alcuni di voi uomini d'affari qui della città, vi farebbe certamente bene venire e sentire ciò che Dio ha fatto per altri uomini d'affari. Ora potreste essere un uomo prospero per quanto riguarda i vostri affari, ma non stiamo cercando di presentarvi qualcosa per rendervi migliori o rendere migliori i vostri affari. Stiamo cercando di presentarvi qualcosa che renda voi migliori. Quello è Cristo, vedete, Cristo. Come ho detto l'altra sera, la Chiesa ha da tempo perso il suo programma quando ha cercato di reggere il confronto con il mondo, con l'istruzione e con lo scherzo e con il divertimento. E così via. Noi non reggeremo mai il confronto con loro. I figli della notte sono più intelligenti dei figli del giorno, sono più savi, Gesù disse così. E non potremmo mai dar loro il divertimento. E dopo tutto il Vangelo non è un luccichio, è un ardore, vedete? È un ardore tenue e dolce. E noi c'è solo una cosa che noi abbiamo che il mondo non ha e non può averla a meno che non diventino uno di noi. Noi abbiamo Gesù, eccolo, noi abbiamo Gesù. Non siamo intelligenti come loro, non siamo così avanzati nella scienza, non sappiamo niente di ciò e non stiamo cercando di stare al passo con loro nel avere un'istruzione migliore, scuola migliore o così via. E dire la nostra chiesa ha questa scuola e così via, quello va bene in quella linea, ma abbiamo Gesù, ecco quello che stiamo cercando di portare al mondo, è Gesù Cristo. Ed egli è il figlio di Dio ed egli è il nostro Salvatore e lo conosciamo nella potenza della sua risurrezione e quella è la cosa reale. Ora, alcuni di noi sono, io per quanto mi riguarda, forse non conosco tanto bene il suo libro, ma io conosco lui davvero bene, quello è, ed egli proprio tutto quello che devo sapere è conoscere lui. Conoscere il suo libro non vi dà vita eterna, ma conoscere lui è vita, conoscere lui, la persona del libro, è vita. Ora, domani sera ci aspettiamo, se il Signore vuole, di avere di nuovo un altro servizio di guarigione, e poi domani o domenica pomeriggio concluderà questa riunione. E poi me ne andrò poi su nella Columbia Britannica settentrionale, Davidson Creek e Grand Prairie e Fort St. John, e attraverso quella parte del paese lassù, forse per il resto dell'estate. Quindi ora siate in preghiera per noi e speriamo di vedervi alla colazione al mattino e del continuo per tutta la riunione. Ora, e non dimenticate ora voi estranei, tutti questi fratelli quassù stasera, il motivo per cui sono seduti qui è perché sono ministri di questo stesso Vangelo. E trovate dove sono le loro chiese, riempitele per loro domenica mattina, ora con una grande radunanza. Speriamo proprio che lasci un risveglio davvero, davvero buono, che si muova proprio attraverso la città e finché Gesù verrà. Ora il caro Joseph qui, Bosè, mi ha sempre detto, anni fa, un giorno ci siamo seduti sulla Lake Shore Drive e disse nel suo inglese stentato, Brother Branham, abbiamo sempre avuto una sensazione nel mio cuore di voler vedere Chicago tremare, voglio vedere Chicago tremare, disse, anni fa venni qui da New York per vedere Chicago tremare. L'altra mattina, appena prima dei miei colloqui, ho fatto colazione con Joseph e l'ho sempre amato così tanto. E così allora dissi, fratello Joseph, il tuo grande desiderio è stato adempiuto. Solo che non credo che tu lo sappia, lo comprenda, vedete. Quando parli di scuotere una città, scuotere una nazione, questo non significa questa carne atomica che corre qui fuori. Quello significa la Chiesa è quella che viene scossa proprio. Non il gruppo ecclesiastico, ma il corpo di Cristo è quella che treme e torna di nuovo nella la fila. E loro, il gruppo di Chicago, sanno che è così, poiché hanno avuto una vera scossa negli ultimi pochi anni, in questi ultimi 6 o 7 anni, come grandi uomini di Dio sono venuti in questa città e hanno predicato agli eletti, e segni e prodigi e miracoli sono avvenuti, al punto che senza una scusa assolutamente, e senza una scusa, e ravvedetevi o perirete, ecco tutto. Ora voi che tenete conto, annotate i testi, come lo diremo noi, ho alcune scritture e appunti scritti qui stasera su un breve argomento che dovrei concludere entro per le 11, un po' più tardi. E così io ieri sera, io grazie gentile da parte vostra. Ogni sera Billy ha detto, voglio vedere quando andrai a Chicago se riuscirai a passare una sera entro per le 9:30, voglio vedere se riuscirai a farlo. Oh, dissi, sarà facile, predicherò solo 20 minuti ogni sera. Ogni sera esce, disse, di quanto l'hai mancato stasera? Ho detto appena più di 2 ore, qualcosa del genere, ma io non so molto, ma amo proprio continuare a dire quello che so così finché non viene assorbito. Un anziano ministro una volta andò in una chiesa, so che questo non è un posto per scherzare, non intendo questo come scherzo, ma solo per poter cambiare il modo di pensare per un momento. Andò in una chiesa, la prima sera predicò sul ravvedersi, la seconda sera predicò sul ravvedersi, la terza, quarta, quinta, sesta sera predicò sul ravvedersi. Ebbene, quello andava bene, così gli anziani della chiesa lo chiamarono fuori e dissero, dottore, dissero, apprezziamo il tuo messaggio sul ravvedimento, ma per 6 sere di fila hai predicato lo stesso messaggio sul ravvedimento. Lui disse, oh, beh, va bene. Dissero, non hai un altro messaggio? Disse, oh sì, ma prima lasciate che tutti si ravvedano, poi predicherò su qualcos'altro, vedete. Quindi è così, dopo che tutti si ravvederanno, ebbene allora egli predicherà su qualcos'altro. Quindi quella è una filosofia piuttosto buona, vedete. Ravvedersi finché tutti si ravvedano, quello sarebbe buono. Sono certo che saremmo qui a lungo. In Seconda Re, il 3° capitolo, e voglio leggere il 15° versetto.
But now bring me a minstrel.
Ora fatemi venire un suonatore. E come il suonatore suonava, la mano del Signore fu sopra Eliseo. E se volessi trarre un testo da lì per poter trarre un contesto, potrei prendere questo argomento qui, entrare nello Spirito. Era avvenuto un bel cambiamento in Palestina quei giorni. Era avvenuta una grande cosa. Il grande notevole profeta era stato traslato, portato in gloria. Ed era stata una grande perdita per la Chiesa quando un grande uomo come quello viene tolto. Ma che consolazione avrebbe dovuto dare alla nazione che allora era la Chiesa? Sapere che quest'uomo, essendo mandato a loro per rappresentare Dio, era andato a casa senza nemmeno morire, che era stato rapito e portato in alto. Elia fu un simbolo molto bello di questo giorno, quando potrebbe essere un po' fuori dalle righe per un uomo che conosce la Bibbia meglio di me, ma in un certo modo credo che ci sarà un messaggio negli ultimi giorni, qualcosa di simile ad Elia. E quella chiesa come Elia sarà, non morirà, ma sarà traslata, portata in alto, il fuoco la porterà su in gloria, il fuoco pentecostale la rapirà. Tuttavia, Dio fa sempre una via per la sua Chiesa. Quando ha finito con un uomo, ne ha un altro in attesa. E Dio prende il suo uomo, ma mai il suo spirito. Egli ha sempre qualcun altro su cui può mettere il suo spirito. Ed è strano, ma lungo la Bibbia egli non ha mai avuto due profeti, profeti maggiori operanti, allo stesso tempo. Ha sempre avuto un profeta. Poi, quando finiva con quello, lo portava via e ne metteva un altro al suo posto. Ecco cosa aveva fatto, egli aveva solo cambiato messaggeri, ma lo stesso spirito. Elia ed Eliseo, e come vorrei avere il tempo di entrare in ciò stasera. Notare che quando Dio aveva chiamato fuori dal campo il vecchio profeta stanco, lui aveva predicato contro Isabel e la sua folla mondana. E aveva sgridato Acabe, i capi e le associazioni ministeriali e tutto il resto, al punto che era stanco e Dio lo avrebbe portato a casa. Così egli lo portò proprio giù al fiume e, prima di farlo, egli voleva ungere qualcuno che avrebbe portato quello stesso messaggio, vedete? Quello stesso messaggio doveva rimanere. Così lui scese e gettò la sua veste su Eliseo. Ed Eliseo, dopo aver indossato la veste di Elia, lui deve averla ripresa, semplicemente gliela gettò addosso, e deve averla ripresa di nuovo, perché gli cadde dalle spalle quando salì in alto. Ora scopriamo che Elia cercò di scoraggiarlo, disse: aspetta qui, perché il Signore mi ha chiamato da qualche altra parte. E allora scopriamo che andò in tre fasi, a Gilgal e fino alla scuola dei profeti e Gerico, e poi scese al fiume e attraversò il Giordano con lui. E se notiamo come abbiamo predicato domenica scorsa su Abram e la sua progenie dopo di lui, abbiamo scoperto che gli diede ad Abram tre punti di congiunzione tramite la giustificazione chiamandolo nel dodicesimo capitolo. Quindicesimo capitolo tramite il sacrificio di sangue che era la santificazione. Lungo il diciassettesimo capitolo per ricevere forza nutrendosi dal suo corpo. Lo Spirito Santo nel corpo di Abram per rafforzarlo per il figlio che sarebbe venuto. Come egli ha fatto con la Chiesa, così egli ha fatto per la progenie di Abram, giustificazione tramite Lutero, santificazione tramite Wesley, il battesimo dello Spirito tramite il movimento pentecostale. Poi il posizionare il figlio dando doni nella Chiesa e poi apparendo nella forma di egli era Dio nella carne, manifestando a se stesso, conoscendo i segreti del cuore in ciò che Sara stava facendo nella tenda dietro di lui. Come quei punti di congiunzione e trovare quelle chiese che arrivano proprio a quello stesso punto, come egli dovette cambiare il corpo di Sara e Abram dopo quel messaggio per ricevere il figlio promesso. Ed è quello che gli ha fatto a questa chiesa, l'ha portata attraverso la stessa cosa. Ora la cosa successiva è un cambiamento in un momento, in un batter d'occhio e l'andare via. E dovremmo avere un corpo cambiato. Ora Sara e Abram in quel tipo di corpo non potevano ricevere il figlio promesso. Avevano 100 anni e gli dovette cambiare il loro corpo, in quanto non li fece tornare indietro ad essere giovane, cosa che egli fece. Ma anche li cambiò, perché sarebbero stati come erano all'inizio. Ma egli cambiò il loro corpo in modo tale che potessero ricevere il figlio. Ed ora troviamo la prossima cosa in ordine per la Chiesa, un corpo cambiato. Non tanto noi anziani torneremo indietro e saremo giovani, ma lo faremo cambieremo e saremo là giovani, tanto certo. Ma dovremo avere un corpo cambiato per ricevere il Figlio, perché lo incontreremo nell'aria. Il rapimento verrà cambiato in un momento, in un batter d'occhio. Ora scopriamo che Dio portò Eliseo attraverso lo stesso processo, tre diverse fasi. E allora, dopo che lasciarono la scuola, scesero al Giordano e attraversarono il Giordano. Allora ricevette su di lui una doppia porzione dello spirito di Elia. Ora Gesù disse: queste cose che faccio io le farete anche voi, più di queste ne farete, perché io vado al Padre. È un simbolo di Cristo e della Chiesa. Cristo fu portato in alto e lo stesso Spirito che era su Cristo venne sulla sua Chiesa. Ora, dove Cristo poteva essere solo in un luogo a ministrare, ora nella sua Chiesa egli potrebbe essere universale, ministrare in tutto il mondo. Pensate soltanto, siamo qui a Chicago stasera con Cristo che ministra, a Filadelfia ministrando Cristo, Africa, Giappone, Asia, Europa, ovunque, minuto, persone proprio in questo momento in tutto il mondo vengono guarite dalla potenza di Dio. Persone stanno ricevendo lo Spirito Santo a dozzine, proprio in questo minuto, vedete, in tutto il mondo una doppia porzione, il suo Spirito riversato negli ultimi giorni. Non appena la scuola di teologia sulla cima del monte rispetto a Gerico tornarono e videro Elia, Eliseo attraversare, videro il miracolo che aveva fatto, esattamente come aveva fatto Elia. Ebbene, dissero, lo spirito di Eliseo, Elia riposa su Eliseo. E poi scopriamo allora che le persone sapevano che lo Spirito di Dio era su questo profeta. Così lo consultavano, se avesse compiuto qualche miracolo per loro, per qualcosa di buono. Disse: qui abbiamo una bella città posta sulla collina, le vedute sono belle ed è un bel posto per la scuola e così via, come Elia l'ha costruita, ma l'acqua qui è amara e avevano bisogno di qualcosa di nuovo, una fonte. E naturalmente stavano cambiando, dovevano avere una nuova fonte aperta. E così non potete mettere vino nuovo in vecchi odri, li farebbe scoppiare, sapete. E penso che anche oggi sia un giorno in cui noi abbiamo bisogno di un cambio d'acqua. Abbiamo bisogno di un orciuolo di sale, un nuovo orciuolo di sale in cui non c'è mai stato niente prima. E Dio di solito lo fa sorgere qualche piccola persona da qualche parte che non sa niente e getta un orciuolo di sale in qualche vecchia acqua ecclesiastica e all'improvviso diventa tutta di nuovo dolce, un altro risveglio, lo Spirito Santo che scende su tutti va dappertutto. Ecco di cosa noi abbiamo bisogno stasera. Ecco cosa ci serve ancora. È un altro pizzico di sale. Non lo pensate per addolcire l'acqua? Ricordate, preso un orciolo nuovo in cui non c'era mai stato niente e vi mise dentro del sale. Ora il sale insaporisce se entra in contatto, ma prima deve entrare in contatto, deve fare il suo contatto. Ora di nuovo nel mondo politico c'era stato anche un grande cambiamento. C'era stato un uomo chiamato Acab che era morto e suo figlio Joram regnava al suo posto. Ed era proprio come, immagino che suo padre Acab aveva messo a posto alcune cose, ma era peggiorato in altre. E così è più o meno com'è quando creiamo un nuovo sistema. Ebbene, togliamo alcune cose che il vecchio sistema non aveva e mettiamo qualcosa forse di peggio e continuiamo proprio ad andare avanti così. Ma ecco com'era avvenuto durante questo tempo. Così alcune sere fa ho parlato di Josafat che scese ad incontrare Acab e fece un'alleanza con lui e si mise nella compagnia sbagliata. Ora è strano che Josafat era ancora re nel 18° anno del suo regno quando Joram prese il posto di Acab. Josafat scese, o Joram, lo mandò a chiamare perché era in difficoltà. E Joseph tornò proprio di nuovo nella compagnia sbagliata. Non è strano che facciamo quelle cose? Saltano proprio fuori dalla padella alla brace. Scoprite che le persone faranno se verranno proprio fuori e inizieranno a servire Dio. E poi all'improvviso torneranno proprio di nuovo nel mondo. La Bibbia dice come un cane al suo vomito una scrofa al pantano. E il cane dovrebbe sapere che se il vomito l'ha fatto star male abbastanza da farlo uscire la prima volta, farà la stessa cosa la seconda volta. E se il peccato del mondo farà capire a un uomo che ha sbagliato una volta per farlo pentire, lo farà la seconda volta. Quindi perché non tenersi comunque lontani dalla cosa? Se vi ha fatto star male e ve ne siete sbarazzati, restatene lontani. Tenetevi fuori dall'apparenza stessa del male. E scopriamo però che è così che va. E lo abbiamo proprio così la abbiamo sempre avuto, quindi immagino che continueremo ad averlo. Ma immagino che Joseph pensò, ebbene scenderò e vedrò forse questo nuovo pastore Joram, sarà diverso, sarà proprio un po' diverso da quello che era il vecchio pastore. Ma scopriamo che era davvero un pastore nuovo, ma aveva lo stesso vecchio sistema, aveva solo aggiunto delle nuove cose a ciò e aveva aggiunto dei nuovi programmi che forse il vecchio sistema non aveva. Ecco cosa penso che abbiamo fatto in gran parte oggi, amici. Noi pentecostali, è gran parte di quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso il vecchio sistema e cerchiamo di iniziare un nuovo risveglio, ma all'improvviso, sapete, ci giriamo e facciamo con il nuovo risveglio. Prendiamo proprio di nuovo il vecchio sistema ed è quello che fa a pezzi la cosa. Ora, qui non molto tempo fa fecero uscire una cosa quando iniziò il risveglio nei reami pentecostali, chiamato la pioggia dell'ultimo giorno. Ebbene, si trasferirono in luoghi diversi e dissero, non siamo organizzati. E poi scoprirono, erano organizzati più rigorosi di quanto lo fossero gli altri, vedete. Avete di nuovo il vecchio sistema con il nuovo pastore e non funzionerà proprio, ecco tutto. E mette nella confusione l'intera cosa, allora siete tutti a pezzi. Quindi ecco cosa venne qui, Josafat scese per dare un'occhiata a questo nuovo pastore Joram e pensò che forse avrebbe guardato oltre il suo sistema e avrebbe visto cosa aveva. Ma era solo un amo per farlo mettere di nuovo nei problemi. E poi con tutto il fascino e tutto quello che aveva da offrirgli, scopriamo che lui andarono per 7 giorni senza consultare il Signore, senza sapere per certo che Dio era in mezzo a loro. Ora ecco qual è il problema, iniziamo su queste cose ma non ci fermiamo mai per scoprire se veramente il Signore è fra di noi o meno, sia che si tratti di qualche tipo di emozione o qualche tipo di eccitazione o qualche tipo di sciocco sistema di qualcosa. Dovremmo risolvere la cosa e vedere se è da Dio o meno. Penso sia dove commettiamo i nostri errori. La Chiesa ha viaggiato per 7 giorni e scopriamo che durante i 7 giorni abbiamo dato proprio per scontato che Dio fosse con noi. Ecco cosa abbiamo fatto. Lo diamo proprio per scontato. Beh, ci uniremo alla Chiesa, Dio è in essa, non c'è alcun dubbio. Cercate e scoprite se Dio è in ciò o meno. Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Segni, prodigi, miracoli. E quando vediamo le nostre chiese raffreddarsi e quelle cose non accadono, dovete aspettare finché qualche evangelista speciale verrà in città o qualcosa del genere. Poi battete dei tamburelli e suscitate una piccola emozione. Dio non è in quello, no! Vi dirò quello di cui abbiamo bisogno oggi, è tornare di nuovo alla vecchia Bibbia, di nuovo al vecchio insegnamento pentecostale della Bibbia, di nuovo allo Spirito Santo, di nuovo alla potenza di Dio, di nuovo alla riunione di preghiera per tutta la notte, dove si affamate e assetate di Dio. Ecco cosa ci serve stasera nelle nostre chiese, nel nostro portarlo nei nostri sistemi. Scoprirono poi che il viaggio di 7 giorni alla fine li portò in un deserto e abbiamo scoperto la stessa cosa. Abbiamo avuto 7 epoche della Chiesa. Ora stiamo vivendo nelle 7 epoche della Chiesa. Cosa abbiamo fatto quando si è diffuso il risveglio? Abbiamo preparato un sistema e ci siamo fatto un piccolo gruppo qui che noi crediamo a questo e non avremo niente a che fare con questo gruppo. E questo gruppo si sistema un piccolo gruppo, non avranno niente a che fare con questo gruppo qui. Cominciano proprio a litigare, a discutere avanti e indietro. E ora scopriamo in mezzo a tutto ciò che sono passati circa 7 giorni e non abbiamo Dio in mezzo a noi. È così. Ora il profeta disse che ci sarebbe stato un giorno che non sarebbe stato chiamato né giorno né notte, sarebbe stato un giorno cupo, lugubre. Abbiamo avuto quel tipo di giorno, abbiamo avuto un giorno negli ultimi 2000 anni in cui abbiamo avuto riunioni, abbiamo accettato Gesù come il Figlio di Dio, come nostro Salvatore. E abbiamo visto Dio fare grandi cose fra noi, pur tuttavia è passato molto tempo dalla luce pentecostale. Per 2000 anni abbiamo creato organizzazioni, costruito grandi scuole, avuto sistemi e qui scopriamo, nella settima epoca della Chiesa, scopriamo che abbiamo mancato qualcosa. C'è qualcosa che non va. Scopriamo di essere entrati in un deserto e tutti i frutti si sono prosciugati. Ecco cosa ha fatto oggi la Chiesa pentecostale. Si è organizzata così strettamente al punto che è l'una contro l'altra, al punto che abbiamo scoperto che tutti i frutti si sono prosciugati. Non abbiamo più l'amore, pace, gioia, longanimità, comunità. Che dovremmo avere come loro avevano al principio, i frutti si sono tutti prosciugati nei deserti. 7 giorni di cammino senza trovare il reale vivente Dio, siamo finiti in piccoli ismi. Dio diede la giustificazione a Lutero, lui partì con essa, e gli diede la santificazione a Wesley, lui partì con essa. Perciò che le persone pentecostali parlassero in lingua, loro partirono con ciò. Dio vuole chiamarci insieme in una unità di potenza per riportare di nuovo la pienezza dello Spirito Santo nella Chiesa, con tutti i doni spirituali operanti in ogni corpo locale. Sì, 7 giorni senza Dio li portò in un deserto. È la stessa cosa ora, il suo frutto è prosciugato. Immagino che mentre si spostarono sulle colline dalle verdi vallate e altro, cominciarono a vedere i luoghi in qualche modo prosciugarsi. Sapete, tutti vogliono un'esperienza da cima del colle e non vogliono mai prendere la valle, tutti, anche la Chiesa pentecostale. Ogni sera se non state gridando, danzando, saltando su e giù, parlando in lingue e correndo in giro per la sala o qualcos'altro, non avete avuto alcun tipo di riunione. Ebbene, sapete che va bene essere sulla cima del monte, va bene, ma lasciate che vi dica, i vostri frutti si congeleranno di notte lassù e quando arriverà l'ondata di freddo perderete tutto il vostro frutto. Ecco cosa è successo oggi. Ora puntiamo troppo sull'esperienza da cima di un monte, del danzare, scuotere e saltare in giro, invece di riunioni di preghiera per tutta la notte giù nella Valle della Decisione, dove dovete scendere laggiù e incontrare Dio e davvero riversare la vostra vita finché qualcosa viene. Abbiamo lasciato che abbiamo fatto crescere dei frutti lassù, ma il gelo li uccide. E così ogni volta che arriva un piccolo colpo di freddo non avete niente su cui appoggiarvi. Quando l'emozione si spegne, allora finisce tutto l'acclamare. Cessano i rumori, allora il dove siete? Arriva la tentazione, allora non riuscite a resistergli. Quello di cui abbiamo bisogno è scendere in quel luogo di fatica laggiù in quella valle, scavare. È esattamente così. È dove la Chiesa deve essere stasera. Ebbene, posso immaginare che stessero notando la vita verde che iniziava a... Voi dite verde? Sì, potremmo essere verdi, ma abbiamo comunque vita, quello sì. Tutti dicono, ebbene, quel gruppo di predicatori pentecostali, alcuni di loro... Ero in una scuola non molto tempo fa e mio figlio ha detto ad alcuni studenti, ha detto, ebbene, io stesso vengo dalla scuola biblica Southwestern. Ha detto, se sa leggere e scrivere, stai meglio di quel gruppo laggiù. Oh, mai. Ebbene, ha detto, ebbene, sono il gruppo più verde che abbia mai visto. Oh, fratello, potrei... Dovremmo essere verdi, ma siamo flessibili. Qualsiasi cosa non sia verde, la tirate un po' e la spezzerete. Ecco qual è il problema oggi con l'esperienza di troppe persone, troppo aride e rigide. Abbiamo bisogno di qualcosa di flessibile in modo che il vento scenda, possa soffiarci sopra e dargli una ventata e tirarlo intorno, farlo crescere, portare vita in esso. Preferirei essere un po' verde ed essere flessibile verso lo Spirito Santo così da poter cedere adesso invece di resistere, facendo un rumore lugubre, come un servizio funebre. quando esso soffia su di me dicendo: i giorni dei miracoli sono passati, non c'è cosa come la guarigione divina. Quello è un servizio funebre. Oh, quegli alberi giovani però, quando sono flessibili, possono cedere allo Spirito, e lo Spirito inizia a muoverli come un vento impetuoso, riempiendoli della bontà di Dio. Oh, questo è il tipo di vita. Potrebbe essere un grappolo verde, ma esso sì, è un gruppo che ha vita in esso. È buono, e se qualcosa non lo è, non ha vita in sé, è morto. Quello è scientificamente noto, che è morto. 7 giorni, e fu, ricordate, fu in quel settimo giorno che riconobbero quello che avevano fatto. E penso che siamo passati attraverso Lutero, Wesley e battisti presbiteriani, metodisti, avanti così, ed ora in quest'ultima epoca che abbiamo appena riconosciuto quello che abbiamo fatto. Credo che sia ora in questo momento che la Chiesa Pentecostale ha riconosciuto quello che ha fatto. Le vere guide ripiene di spirito, i veri cristiani ripieni di spirito del movimento pentecostale riconoscono che è successo qualcosa e si sono raffreddati, perché tutti cercano di vivere sulla cima del monte se ne sono andati senza Dio. Quello di cui abbiamo bisogno oggi è tornare a Dio, tornare all'esperienza, tornare indietro. Ebbene, è nella settima ora che riconobbero che erano là fuori senza frutto, senza amore, litigando uno con l'altro. Voi siete dell'unità e voi siete della Trinità e voi appartenete all'assemblea e voi siete della Chiesa di Dio e voi siete questo, quello, l'altro, e non avremo niente a che fare con voi, chiamandosi con brutti nomi a vicenda l'uno e l'altro con un brutto nome. E il mondo si gira e guarda e dice: qual è il problema con quelle persone? Entrambi parlano in lingua in questa chiesa e profetizzano e vanno avanti. Questo qui in questa chiesa hanno, non si rispettano neanche a vicenda, non hanno alcuna decenza l'uno per l'altro. Oh, ciò di cui abbiamo bisogno oggi è tornare al frutto dello Spirito: amore, gioia, pace, fede, longanimità. Dio può mandare un dono fra loro e lo chiameranno telepatia, lo chiameranno il diavolo, lo chiameranno qualcos'altro. Se una chiesa lo sponsorizza e l'altra lo raccoglie, ora va tutto bene, perché questa aveva qualcosa a che fare con ciò, non va bene. Oh, mai, mai. È condizione pietosa, sì, Signore. Ci rendiamo conto che il frutto della fede, il frutto dell'amore, gioia, pace, fede, longanimità, bontà, mansuetudine, gentilezza, pazienza, pazienza. Ebbene, non possono quasi sopportare questa vicenda per 7 giorni, 7 ore, a volte nemmeno 7 minuti. Salteranno su e correranno fuori dalla chiesa se dite qualcosa che non è esattamente ciò che è la loro piccola teoria. Devono alzarsi e correre fuori dalla chiesa su ciò. Oh, non possono proprio stare fermo un minuto. Devono uscire dal luogo. Ah, non è quello che dice il pastore dal dettaglio. Alleluia, non devo ascoltare nessuna roba simile. Escono. Oh, tu miserabile. Bene, eccoti. Vai avanti. Ma è così, vedete, hanno perso tutto il frutto, ce ne rendiamo conto. Il frutto dello Spirito è secco, tutto potato e giace appassito in polvere, pronto ad essere soffiato via. È una tale condizione. Ora ci rendiamo conto che le nostre grandi organizzazioni vanno bene, l'organizzazione, finché mantiene Dio in essa, finché ha il frutto dello Spirito in sé, finché è amorevole e gentile, è disposta ad avere comunione e aiutare il prossimo fratello. Non importa come, quello che creda, se è un fratello e Dio gli ha dato lo Spirito Santo, Dio dà lo Spirito Santo a coloro che gli obbediscono, è così. Quindi se avete lo Spirito Santo, i metodisti hanno lo Spirito Santo, i battisti hanno lo Spirito Santo, i presbiteriani hanno lo Spirito Santo, l'unità ha lo Spirito Santo, la Chiesa di Dio ha lo Spirito Santo, ebbene, di cosa state litigando? Riuniamoci insieme, andiamo avanti, quello è ciò di cui abbiamo bisogno, vedete, non è l'organizzazione, è il sistema in quell'organizzazione che allontana, è il diavolo che lo fa. Così scopriamo che tutti i nostri cercano di grandi edifici e grandi programmi di costruzione e così via. Immagino come questi tizi salirono su questo monte, questi re e così via. Salendo notarono nei loro grandi elevati programmi di costruzione in aumento, cominciarono a vedere che il frutto cominciava a diventare sempre più piccolo e dopo un po' non ci fu proprio alcun frutto. E so che noi l'abbiamo fatto e l'abbiamo visto nel nostro tempo mentre ci siamo spostati lungo quest'epoca pentecostale. Quando eravamo ancora giù all'angolo, circa 40 anni fa, nessun posto dove andare, avevamo un piccolo buco nel muro, da qualche parte un gruppo di persone che ridevano, chiamandoli santi rotolanti. Ebbene, allora erano più spirituali di quanto sono ora, è così. Allora la Chiesa era in una forma migliore, ognuna delle organizzazioni, di quanto lo siano ora, spiritualmente parlando. Oh, certo, possediamo proprietà per milioni di dollari, ebbene, quello non significa niente per Dio. Preferirei non avere alcun vestito come Giovanni, avere una pelle di pecora avvolta attorno a me, conoscere Gesù Gesù Cristo e sapere che il mio cuore è puro e netto davanti a Lui. Ebbene, certamente, che avere tutte le ricchezze del mondo. Ma il fatto è che la Chiesa è partita senza Dio. Sono partiti senza... e hanno scoperto che il frutto dello Spirito ha lasciato la Chiesa. Longanimità, alcuni di loro con abbastanza temperamento. Ebbene, devi guaiare una sega circolare. E poi parlano dello Spirito Santo, vedete, bene. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, longanimità, pazienza? Sì, circa 2 minuti, ecco, tutto e se ne vanno, vedete. Quindi longanimità, tutto il frutto si è seccato. I nostri grandi programmi di costruzione sono aumentati, è così. I nostri grandi elevati programmi di istruzione sono aumentati. I nostri pastori sono istruiti meglio. Oh, mai. Abbiamo proprio ogni tipo di laurea e ci sono anche molti gradi di congelamento quando arriviamo lassù, proprio in quel momento. Sembra arrivare a circa 40 sotto zero. Oh, Signore. Ma noi abbiamo tutto questo, è così. Come vediamo, stiamo salendo più in alto, ma tutto il frutto e altro se ne sta andando. Tutte le acque della vita sembrano prosciugarsi, non c'è più vita eterna. È quasi come ho detto l'altra sera, i pastori sono così occupati e le persone sono così occupate a scambiare membri, proprio come portare un cadavere da un obitorio all'altro, proprio da un posto all'altro. Quello è così. Alcuni di loro stanno friggendo e l'altro sta congelando, quindi all'incirca così. E ho detto del prendere piccoli ispidi ora, che dopo un po' diventano ispidi allora, ed ecco com'è, vedete. Ed ecco dove è arrivata la Chiesa, al punto che i frutti dello Spirito si stanno seccando dappertutto. Lo vediamo ovunque. Sapete che è la verità. Faremmo meglio ad uscire allo scoperto e dire che è la verità, perché lo è. E scopriamo che stavano morendo là fuori nel deserto. Che condizione orribile! Dove ciò li ha portati il partire senza Dio? Oh, presero una bussola per 7 giorni. Oh, certo, passarono senza problemi. Possono indicare e dire: noi siamo il tal dei tali, il tal dei tali. Quello è ben vero, ma dov'è Dio? Ecco il punto, dov'è Dio nella cosa? Abbiamo chiese più grandi e grandi guglie, sopra di esse grandi croce e panche lussuose, e noi pentecostali possiamo confrontarci con chiunque di esse. Denaro che scorra più non posso, le folle meglio vestite e fratello Cadillac che si trovano ovunque, ma dov'è Dio? Dov'è Dio? Poi quando egli viene in mezzo a ciò, molti di loro dicono: ah, non ascoltate quello ora, quello è assurdità, non prestate attenzione a quello, vedete, solo ceppi morti, ecco tutto quello che c'è in merito, ora è così. Il frutto si è seccato e se n'è andato molto tempo fa. Oh, in che ora terribile stiamo vivendo! E quando arrivò questo tempo, all'improvviso, sapete, finirono l'acqua. Non avevano acqua e cominciarono a gridare: ahimè, ahimè, oh Dio, tu sei stato così buono con noi da darci questi grandi edifici. Ma molti di loro iniziarono a gridare: dove sono le acque della vita? Vedono entrare il comunismo, vedono il mondo quasi alla sua fine, e profeti profetizzano che la fine è vicina e così via. Allora ci chiediamo: dov'è l'acqua? Cos'è successo? E accadde che uno gridò, un giusto gridò: non c'è un profeta da qualche parte che potremmo visitare, non c'è un profeta da qualche parte. Il giusto Giosafat gridò: non c'è un profeta, siamo in una situazione di crisi, non c'è qualcuno da qualche parte che potremmo consultare su questo. Ora, se le nostre organizzazioni ci hanno portati nel punto in cui siamo perché ci siamo separati uno dall'altro, a quanto pare non avendo la fede, allora deve esserci qualcosa da qualche parte. Ora i giusti gridano: dov'è quell'uomo di Dio? Dov'è quella persona che può parlarci? Egli è qui stasera nella persona dello Spirito Santo. Egli è colui che può dirvi cosa fare. Egli è colui che può trafiggere i vostri cuori. Egli è colui che può svelare i vostri peccati. Egli è colui che può togliere il dubbio da voi e rendere la speranza una certezza in voi. Egli è colui che può farlo, quella persona di Dio chiamata lo Spirito Santo. Egli è colui che è presente. Ora scopriamo che tutti iniziarono a gridare e videro che tutti i frutti erano finiti, erano appassiti ed erano senza acqua. E allora l'uomo giusto, naturalmente l'eletto, disse: non c'è da qualche parte un profeta che potremo consultare, non c'è qualcuno che possiamo contattare che sappia come tirarci fuori da questa situazione, qualcuno che non appartenga alla nostra confusione qui. Siamo tutti entrati qui, abbiamo fatto un'alleanza e ci siamo riuniti quassù in cima alla collina e stiamo andando in battaglia e abbiamo scoperto che non abbiamo niente, niente con cui combattere. Ecco qual è il problema con la Chiesa oggi: abbiamo molti membri tutti morti, abbiamo molte grandi organizzazioni morte, abbiamo molto entusiasmo ma è nel modo sbagliato. Chi può vestire meglio e chi può andare avanti di più e chi ha la scuola migliore può vincere il maggior numero di squadre di basketball o giocare il bunco migliore o qualcosa del genere. Noi vogliamo Dio, nessuna di quelle cose. Tornate di nuovo a Dio. Dov'è? Non c'è un profeta da qualche parte che possa dirci cosa fare. Non c'è qualcuno che potremmo consultare. Oh, che condizione! Quello era il grido dell'uomo giusto. Ce n'era solo uno fra loro. Quello era Giosafat. Era un bravo uomo, ma si trovava nella compagnia sbagliata. Ecco qual è il problema stasera: così tanti bravi uomini, molti bravi uomini fuori in tutte quelle organizzazioni là fuori, dappertutto ovunque, bravi uomini, ma siamo di fronte ad un fatto, siamo di fronte a qualcosa dove l'islamismo, il buddismo e altri ismi possono esporre tutta la psicologia che la Chiesa cristiana può esporre. È così. Ciò di cui abbiamo bisogno non è un movimento psicologico, non un movimento teologico, ma abbiamo bisogno di un movimento dello Spirito Santo nella Chiesa, al punto che le persone gridino: dov'è quel Dio che viveva una volta? Dov'è quel Dio di Pentecoste? Dov'è quel Dio che prende il cuore di un peccatore e lo lava bianco come neve, che prende una prostituta dalla strada e ne fa una signora, prende un ubriacone dal bar laggiù e ne fa un predicatore? Dov'è quel Dio che può uscire a prendere quelle gambe storpie e raddrizzarle, fa sì che quegli occhi ciechi vedano, quelle orecchie sorde sentano, faccia svanire quel cancro? Dov'è il Dio che l'ha fatto una volta? Eccolo, abbiamo scoperto che c'è qualcosa che non va. L'altra sera, mentre stavo predicando sull'argomento della più grande notizia lampo della storia, il vecchio Giovanni, i suoi occhi si erano un po' velati. Il profeta Giovanni era come, aveva lo spirito di Elia, ed Elia ebbe un esaurimento nervoso quando era sotto l'albero di Ginepro. Giovanni ebbe un esaurimento nervoso nella prigione, lui era un profeta acuto, quei nervi al limite, e poi il suo occhio d'aquila si velò, disse: andate a vedere se ho sbagliato, chiedetegli se è egli o l'uno o ne aspettiamo un altro. Gesù non gli mandò nessun libro: ora ecco come avere pazienza mentre sei in prigione, o così via. Cosa disse egli? Cosa gli disse? Disse: rimanete soltanto, osservate la riunione di questo pomeriggio, poi andate a mostrare a Giovanni. Gli zoppi camminano, i ciechi vedono. Giovanni aveva predicato un Vangelo che un Messia stava arrivando, che avrebbe 20 labbra in sua mano e avrebbe nettato completamente l'aia. Certo, avrebbe arso la pula con fuoco inestinguibile. Ma quando egli venne, egli era un piccolo mite, individuo mite, umile, cioè non corrispondeva a ciò che Giovanni pensava che dovesse essere. Ma egli disse: andate a dire a Giovanni che sto procedendo secondo programma, va bene, va tutto bene. E la stessa cosa stasera: la Chiesa, la gente del mondo sta cercando il metodista, battista, presbiteriano, che qualche chiesa produca qualcosa per riportare di nuovo Cristo. Egli è proprio puntuale, gli zoppi camminano, i ciechi vedono, i sordi odono. Gloria! È proprio puntuale. Amen! Non c'è niente di sbagliato, egli sta proprio avanzando. Dio viva ancora, egli ancora Dio. E quest'uomo giusto gridò: oh, non c'è un profeta da qualche parte che potremmo consultare. Ora c'era un buon fratello fra loro e posso sentirlo dire: sì, sì, io conosco un tale uomo, io conosco un tale uomo. Posso proprio vederlo guardare verso Joram e dire: ora non gli crederai, lo so proprio ora, non crederai a questo tizio perché tuo padre non gli credeva, di certo non lo fece. E tuo padre aveva lassù quella scuola di quel gruppo di profeti lassù sulla collina, o cosiddetti, e non gli credettero. Ebbene, dissero che è quest'uomo che conosco lo spirito di suo padre su di lui. Egli fa la stessa cosa che fece suo padre, fece la stessa cosa che fece Elia, e lo spirito di Elia si trova su Eliseo, e sono stato alle sue riunioni e so che è la verità. Amen.
Dio ci aiuti, ecco cosa vogliamo, riunioni del genere, dove vediamo lo spirito del nostro padre, Gesù Cristo che era il, e lì era un simbolo. Vedete lo spirito, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Oh fratello, è quello. Questo buon fratello disse, io so dove quest'uomo, io ho visto lo spirito di Elia su di lui, versava acqua sulle sue mani, ho vissuto con lui e so che lo spirito di Elia riposa su Eliseo, lo so. Joram disse, potresti non crederlo e neanche tutta la tua scuola di profeti là dietro ci crederebbe, il tuo seminario teologico, perché ti dirò perché. E quel motivo, quando Eliseo tornò e disse loro che Elia era stato portato in alto e lui aveva una doppia porzione di ciò, ebbene dissero, l'uomo ha perso la testa, prendete una cinquantina di cacciatori e scoprite se l'ha fatto lui. Lui non è mai andato in alto, è ancora là fuori da qualche parte. E loro, abbiamo provato tutti i nostri sistemi ecclesiastici, oh, non arrabbiatevi con me, ma lasciate che vi dica, questi sistemi ecclesiastici hanno impiegato più di 2000 anni per cercare di trovare il Signore Gesù, acceso attraverso programmi di istruzione, tramite teologie e tramite organizzazioni di chiesa, e non sono riusciti a trovarlo. Amen. Egli non viene tramite la teologia fatta dall'uomo, egli non viene tramite le organizzazioni, egli viene tramite un cuore arreso, tramite il battesimo dello Spirito Santo al cuore. Amen. I nostri sistemi fatti dall'uomo non lo trovano. O organizzeranno feste e andarono a cercarlo, dissero, oh no, lo spirito non ha mai fatto scendere quell'uomo, ora siete uomini assennati, sapete che tutti abbiamo la nostra laurea in arte e così via, così noi sappiamo di meglio che una cosa simile, un uomo che è seduto qui e mangia pane di gran turco con noi e così via, ebbene sappiamo che quell'uomo non avrebbe potuto essere asceso su un carro di fuoco. Il ragazzo è tutto agitato, ora è stato là dall'altra parte ed è tornato con molto fanatismo, quindi noi sappiamo di meglio, così fa proprio sedere il vecchio, la sua testa calda è diventata troppo calda, sapete, così lui, fategli un po' di aria, andate tutti là, scoprite cosa è avvenuto in quel luogo, cercate, mandate dei gruppi, disse, fate pure ma non lo troverete, prendetevi gioco di me, chiamatemi idiota se volete, ma Dio, non lo troverete mai nei vostri sistemi organizzativi, no signore, egli ascese ed egli viene di nuovo nella forma del battesimo dello Spirito Santo. E non istruirete mai le persone su ciò, devono essere nate in ciò, deve essere il battesimo dello Spirito Santo, niente di meno. Non una eccitazione mentale, qualche sistema emotivo ecclesiastico o segno, ma deve essere il vero, genuino Spirito Santo che porta il frutto dello Spirito d'amore, gioia, fede, longanimità, bontà, mansuetudine, pazienza. Eccolo, ecco la cosa. Sì, certo, Joram non poteva farlo, non l'avrebbe creduto, lui, vedete, non potevano crederlo, la scuola disse, ora aspettate un minuto, qui ora sappiamo che questo tizio è proprio tutto agitato, quindi lo lasceremo stare, riuniremo i nostri gruppi e usciremo e lo prenderemo di nuovo e là fuori da qualche parte, ed è quello che abbiamo cercato di fare per 2000 anni, e le persone pentecostali state facendo la stessa cosa, cercando di prenderlo tramite l'organizzazione, non lo farete mai, vi separerete dagli altri fratelli, dovete tornare e noi dobbiamo essere uno. Non mi importa se l'uomo ha torto, se ha torto ed è sincero nel suo cuore, voi avete ragione nel vostro credo e siete in errore nell'agire nel modo in cui state agendo, io preferirei essere al suo posto piuttosto che essere al vostro, è così. Preferirei essere in errore nella mia dottrina e giusto nel mio cuore, Dio lo rispetterà di più. Quindi se un uomo ha torto, che ne è di ciò? Aiutatelo, ha bisogno di aiuto, amatelo. Se non potete amare il vostro nemico nello stesso modo in cui amate coloro che vi amano, non siete meglio dei pubblicani. Giusto, ecco cosa la Chiesa ha mancato di ottenere. Spero che lo capiate stasera. Spero che capiate di cosa sto parlando. E tornare all'amore, amore redentivo. Tutte le altre cose vanno bene, ma dobbiamo tornare alla comunione l'uno con l'altro. E la gente dice che io combatto le organizzazioni. Non lo faccio, combatto quel sistema là dentro che sta distruggendo la fratellanza. L'ho sempre fatto e lo farò sempre. È così, quella cosa che separa la fratellanza. Riuniamoci insieme, siamo fratelli. Se potessi vedere ogni chiesa in questa città, ogni chiesa nel mondo venire come siamo stati l'altra mattina a quella colazione ministeriale, quando ho visto l'unità, la dualità, la trinità e tutto abbracciarsi, le loro braccia uno attorno all'altro, direi come Simeone Abantico: Signore, lascia che il tuo servitore si diparta in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. È così. Potete farlo crollare in una comunità piccola e poi all'improvviso il diavolo tornerà là dentro e dividerà di nuovo. Allora potete, ma dappertutto è, non potete farlo. Sarà fatto un giorno. Dio manderà una punizione per loro e loro dovranno farlo. Così il vescovo Joram, lui proprio non voleva crederlo. Sapeva che non poteva crederlo perché i suoi padri non lo credevano. Non credeva che Elia fosse stato portato in alto. Quindi come poteva credere a questo? Avrebbero cercato attraverso vana teologia. Ora siamo una scuola di profeti, abbiamo sistemato tutto, sappiamo esattamente cosa egli dovrebbe fare, sappiamo proprio come egli dovrebbe agire, sappiamo come egli dovrebbe comportarsi, sappiamo che l'unica cosa che dovete fare è entrare e dire io credo e stringere le mani e aspergeremi in questo modo, battezzeremi in questo modo, indietro in questo modo, in quel modo, oh mai, e ce l'abbiamo. Ora è proprio il modo in cui lo fa. E andate avanti, battezzate in questo modo, battezzate in quel modo, aspergete in questo modo, aspergete in quel modo, e prendete la comunione in questo modo, in quel modo, e scoprite ancora di non avere Dio. Avete una forma di rituale, ecco tutto. Dio è uno spirito e coloro che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Amen. Dio, mandaci di nuovo profeti per fare a pezzi la cosa e far emergere la verità che lo mostri. Vana teologia. Oh my. Ora scopriamo che lui disse sì, so dov'è questa certa persona. Scenderemo proprio, ebbene loro, ebbene, certamente alcuni di loro potrebbero essersi chiesti in merito a ciò, ma notate qui che Giosa, fatto quel vero servitore eletto di Dio, disse, lo Spirito di Dio è su di lui, sì Signore. Egli disse, questo tizio, disse, io so dove Eliseo, disse, lui versava l'acqua sulle mani di Elia, il tisbita, egli era, lo spirito di Eliseo è su, di Elia, è su Eliseo, ora so che ha lo stesso spirito, così quindi, e non appena quell'uomo di Dio sentì che lo spirito di Elia era posto su un altro uomo, e quest'uomo stava facendo la stessa cosa che Elia faceva, sapeva che era un vero profeta. E sapeva che se il vero spirito di Elia fosse su un altro uomo, lui avrebbe fatto la stessa cosa che Elia fece. E lasciate che vi dica, fratelli miei, lasciate che vi dica, amici miei, quando lo spirito di Gesù Cristo verrà sulla Chiesa, la Chiesa farà la stessa cosa che fece Gesù Cristo. Esso, le opere che faccio io le farete anche voi, ed egli lo dimostrò, disse che lo avrebbe fatto. Se non lo faranno, ebbene allora c'è qualcosa che non va da qualche parte. Rendono Dio bugiardo se dicono di essere un credente e queste cose non avvengono. Ed egli disse che la parola di ogni uomo sia una menzogna e la sua sia vera. Così scopriamo che disse quest'uomo, disse, lo spirito di quel reale vero profeta giace su di lui. E allora appena questo eletto, che rappresenta la Chiesa eletta di oggi, l'eletto di Dio per quest'ultimo giorno, disse, allora andremo ad ascoltarlo, perché lo spirito di Dio è su di lui. Oh, mi piace quello. Finché vedremo su quest'uomo quelle cose che lì ha fatto, andremo ad ascoltarlo. Questo buon fratello disse, bene, sono uscito molte sere e l'ho ascoltato, e so che questa è la verità, così andremo proprio da lui e lo chiameremo. Così quando si presentarono davanti al profeta, oh my, in che diverbio si trovò. Questo poteva in qualche modo ferire la sua santificazione, ma esplose davvero. Disse a Joram, disse, perché non vai dai tuoi profeti? Mai. Perché non vai dal profeta della tua mamma? Perché non vai dai profeti di tuo papà? Adesso vai dalle tue formalità e unisci da loro se vuoi. Sei nei guai, perché non vai da loro?
Oh no,
disse, ma il Signore ci ha portati qui fuori, disse, noi moriremo, saremo uccisi in quel... Vedete, non solo moriranno, sono già morti, tutti i frutti si sono seccati e tutto lo spirito è uscito dalla Chiesa, è già diventata un'organizzazione religiosa, è così. C'è qualcosa che non va, se non possiamo riportare Dio nella Chiesa da qualche parte, cosa faremo? Allora tutti noi periremo. E quando questo profeta, dopo aver finito di sgridarlo, disse, se non fosse per rispetto della presenza di Giosa, fatto quell'uomo eletto, non ti guarderei nemmeno. Oh!
Penso che sia quello che Dio direbbe stasera. Se non fosse, voi gente che vi siete legati a queste diverse organizzazioni e litigate uno con l'altro, se non fosse che Dio ha rispetto delle persone che credono in Lui, non sarebbe mai stato inviato un'ora a Roberts o qualcosa attraverso il paese. Non ci sarebbero mai stati segni e prodigi. Non ci guarderebbe nemmeno se non fosse tutti noi siamo colpevoli. Se non fosse per amore degli eletti, se non fosse per amore della Chiesa, quelli che davvero credono a Dio, egli non ci guarderebbe nemmeno. È così. Ma poiché c'è della gente che vuole credere, Dio ha un messaggero per loro. Amen. Lo Spirito Santo sarebbe stato rattristato e se ne sarebbe andato molto tempo fa. La giusta indignazione di questo vecchio profeta fu davvero suscitata e lui li sgridò e disse loro di tutte queste alleanze e organizzazioni che stavano avendo. Egli disse comunque, disse, portatemi un menestrello. Oh, dovette abbassare un po' il suo temperamento, sapete, era tutto accalorato e così disse, portami un menestrello. Ora, che ne è di alcuni di voi della cosiddetta Chiesa di Cristo che non credete nella musica nella Chiesa? Dopo essersi tutto accalorato, aveva bisogno di un po' di musica che portasse lo Spirito su di lui. È così. Sì, signore. E ora ricordate, Dio non cambia. E se la buona musica portò lo Spirito sul profeta allora, farà la stessa cosa oggi. È esattamente giusto perché Dio ama ciò, certo. Disse, portatemi un menestrello. Ebbene, voi dite bene, sì, io non sono il profeta, ma forse potete essere parte del menestrello, sapete voi. Voi potete fare qualcosa per ciò, ecco tutto. Voi avete una testimonianza o qualcosa che potete fare. Posso vederli portare il menestrello e suonare, tutto è possibile sol credere, e riportare lo Spirito. Ricominciare, sol credere, tutto è possibile. Dovette suonare per un po' prima che lo Spirito venisse sul profeta. Poi quando il profeta venne, vide, quando lo Spirito venne sul profeta, anzi, egli vide una visione. Ora ecco come, vedete, non poteva farlo. Gli intellettuali eletti, il grande gruppo delle alte sfere, i re e i potentati, sul lato intellettuale istruttivo, non potevano vedere la visione, proprio così, erano ciechi. Ecco perché stasera vogliono chiamare la visione di Dio una condizione mentale, una telepatia, uno spirito del diavolo o qualcosa del genere. E perché sono così intellettuali, non sanno niente di Dio. È così. Era una visione che disse la verità. Quello era il programma di Dio. Quella era la via di Dio. Perché lo spirito del Signore era sul profeta e la parola del Signore venne al profeta. Sì, Signore. E come venne? Attraverso una visione. Sì, Signore, venne tramite una visione, non tramite l'intelletto. Ciò aveva fallito. E lo stesso avviene ora. E lui prese, guardò e vide una visione. Pensò, ebbene, è questo lo spirito del messaggio. Ora, cosa vide? Ora, disse soltanto, oggi, ora, hai bisogno di un'altra laurea? E ti dico, Joseph, hai un piccolo problema, quindi dovresti andare a studiare ancora un po', perché ti dico, tu proprio non sai come fare queste cose, non sai come guidare un esercito o qualcosa del genere. Non era quello, non fece quello. Egli disse, io vi dico cosa dovreste fare, dovreste dare una lucidità ai vostri uomini, non indossano il giusto tipo di uniformi. Ecco cos'è, dovreste far girare il colletto a tutto il vostro clero, in modo che sembrino un ecclesiastico, vedete? Oh, sarà nella Pentecoste molto presto. Sì, presto sarà proprio in essa. Cioè, la Chiesa Cattolica fu la prima Chiesa Pentecostale, ricordate? Esattamente così. Ora, voi, alcuni di voi storici, lo negate. E data alla Pentecoste altri 150 anni, sarà più avanzata di quanto lo sia la Chiesa Pentecostale, alla velocità con cui sta andando ora. È così. Oh, sì, la Chiesa Cattolica iniziò a Pentecoste, poi la organizzarono e fecero entrare le grandi società che volevano fare questo e quello. E i Nicolaiti conquistarono i laici e presero il potere dei laici. Là fuori. Lo Spirito Santo non può venire là fuori, deve essere tutto qui, quello che dice un tizio è tutto. Lo Spirito Santo dimora in tutto il corpo di Cristo. Lo Spirito Santo guida la Chiesa, bene, hanno tutti i frutti secchi, vedete dove ora. Ebbene, la Pentecostale è arrivata allo stesso sentiero, proprio lungo la stessa direzione, quindi eccola. Ora scopriamo che quando lo Spirito venne, qual era la visione che lo Spirito diede al profeta? Cosa disse? Egli non disse, ora portate fuori tutti i vostri soldati e istruiteli di nuovo. Che quando saliranno sulla cima del monte sapranno cosa fare di meglio, insegnate loro un po' di teologia ulteriore. Dovrebbero essere più illustri, dovrebbero portare un coltello più lungo o qualcosa del genere, o dovrebbero indossare un'uniforme diversa. No, non ha detto quello.
Disse: iniziate a scavare, uscite qui in questo deserto. Il vostro popolo, una volta attraversato questo deserto, e volevano una teologia sul monte Sinai. Dio glielo diede dopo che la grazia aveva dato loro un profeta e una colonna di fuoco e tutto, ma volevano qualcosa su cui discutere. Così egli li lasciò stare là fuori nel deserto finché tutti i vecchi combattenti morirono. Egli disse: erano là fuori una volta morendo proprio come state facendo voi. Ora ci sono canali là fuori, ci sono molti canali dove quella roccia che giace ancora là nel deserto, ma disse: dovete scavare molta roba.
That's the vision tonight, brother.
Quella è la visione stasera, fratello. Non è l'inizio di una nuova organizzazione, è scavare per quello che c'è dentro. È così. La prima cosa è quel vecchio ceppo marcio dell'organizzazione. Buttatelo fuori dal canale. I canali delle benedizioni di Dio sono tutti bloccati stasera. I registri dell'organizzazione sono in essi. Poi un altro tronco steso là fuori chiamato nessuna cosa come lo Spirito Santo. Se scavate e trovate quel tronco, gettatelo fuori. Non c'è cosa simile al battesimo dello Spirito Santo, quello era solo per i discepoli. Tiratelo fuori! Lo Spirito Santo era solo per gli apostoli. Il dottor Simon Pietro disse: il giorno di Pentecoste è per voi e per i vostri figli, per quelli che hanno da venire, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Il grande altro fratello pentecostale mi ha detto non molto tempo fa, disse: non abbiamo più bisogno della guarigione divina, non lascerei nemmeno che sia praticata nella mia chiesa. Disse: oggi abbiamo ottimi dottori e altro, prendono il posto di quella. Vedete che tipo di vecchio ceppo c'è là dentro? Cosa fa? Blocca il flusso dell'acqua. La visione di Eliseo gli mostrò che là fuori in quel deserto, proprio dove i frutti erano seccati, non iniziare una nuova organizzazione, un'altra pioggia o qualcosa del genere, soltanto ripulire i canali dove può scorrere la prima pioggia. C'è l'acqua, Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e quella roccia percossa era nel deserto ed esse ancora là stasera, grazie a Dio. Gesù la ripulì di nuovo al Calvario per loro, ma tornarono proprio indietro, gettarono di nuovo dentro i tronchi, bloccarono tutto. Sapete cosa fa il gettare un tronco in un canale? Cosa fa? Ebbene, allora ogni tipo di sporcizia arriva a questo tronco e lo porta. E all'improvviso avete tutta l'acqua bloccata come fanno i castori e forma una diga e non avete niente che l'attraversa, è così. Oggi abbiamo troppi predicatori castori che cercano di bloccare tutta l'acqua e dicono: questo è nostro, questo siamo solo noi qui, questo ci appartiene. E cosa gli succede? Ciò diventa stagnante. Ecco qual è il problema con molte delle nostre organizzazioni: cercando di arginare l'acqua solo per la vostra organizzazione, essa diventa stagnante. Sapete che l'acqua stagnante ha dentro questi piccoli girini. Ecco qual è il problema con la Chiesa oggi: un piccolo girino qui dentro, un girino là fuori. Tutto, i giorni dei miracoli sono passati, non c'è cosa come la guarigione divina. Non possono stare fermi 5 minuti in una riunione. Oh, bontà divina, acqua stagnante, dighe di castori, spazzatelo via. Amen. C'è una fonte piena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. Il profeta disse: scendete laggiù e togliete scavando tutti quei tronchi. Ebbene, allora ti dico, profeta, dovremmo tornare indietro e avere un altro potente vento impetuoso? No. Inizieremo un'altra ultima pioggia? No, solamente ripulire il canale è tutto quello che dovete fare. Abbiamo le persone, ripuliamo il canale. La gente va bene, fate pulire i canali così che lo Spirito Santo possa entrare. Tutti i vostri fanatismi e isme e tutto il resto che è nella Chiesa, ripulite la cosa. La roccia è già stata colpita, le acque sono fresche, scorrono, ma i nostri sistemi ecclesiastici hanno sbarrato i ruscelli. Egli disse: ripulite quelle cose, non dovrete avere un altro vento impetuoso, non sentirete né vento né vedrete pioggia, ma ci sarà comunque acqua. Oh, fratello, non un nuovo sistema, non è un nuovo sistema di cui abbiamo bisogno. Ciò di cui abbiamo bisogno è ripulire il sistema che abbiamo, non fare un'altra assemblea di Dio o un'altra unità, ma solo ripulire l'unità e le assemblee che abbiamo. Togliete tutti i ceppi da ciò, tutte le differenze, il litigio e la confusione, togliete da loro le cose del genere, le acque torneranno a scorrere di nuovo. Ci saranno amore, gioia, gioia come un fiume che scorrono proprio dappertutto, proprio con amore uno verso l'altro. Non siamo divisi, siamo un unico corpo, uno in speranza e dottrina, uno in carità. E così, vedete, ecco come dobbiamo farlo, ecco l'idea. Quella è la visione di oggi, quella era la visione di quel profeta. Un vero profeta ha la stessa visione oggi. non una nuova organizzazione, avviare qualcosa e formare un altro gruppo. Litighereste soltanto, perciò, e lo organizzereste, lo fareste diventare come le altre. Anche voi gettereste dentro dei tronchi. Quando mi sono avviato nel ministero per la prima volta, molti di loro vennero da me e dissero: ebbene, fratello Branham, dovresti iniziare una piccola organizzazione. Dissi: organizzazione, noi siamo... E la cosa a cui sono contrario, dissi: ciò di cui abbiamo bisogno non è un'organizzazione, ma ripulire la cosa che abbiamo. Proprio così, ripulitela! Abbiamo bisogno di un risveglio, ciò di cui abbiamo bisogno un tempo di scavo. Scavate, scavate, più a fondo scavate, più acqua otterrete. Se scavate in profondità, dite: ebbene, uscirò proprio dall'organizzazione. Guardate la roba che avete ancora là dentro, malizia, conflitto e tutto il resto. Ripulite il fossato finché non arrivate fino alla roccia solida. È così, scendete dove l'acqua può davvero uscire dalle vene dell'Emanuele. Aspettate di arrivare a quel punto là, ci sarà acqua che sgorgerà proprio come venendo da fonti. Scavate tutti questi fossati, egli disse, scendete qui in queste valli. Voi che ci avete provato vivete sempre lassù, sul tetto di una casa sul monte, gridando e saltando e congelando e friggendo e tutto il resto, disse, beh, non fatelo, scendete qua giù e scavate questi fossati qua giù e prendete dell'acqua fresca, ecco cosa ci serve. Scendete qui e prendete l'acqua, ciò di cui abbiamo bisogno stasera è l'acqua di Dio. La visione interpretò assolutamente la volontà di Dio per quelle persone morenti che perivano. La visione del Signore stasera per ripulire queste cose e ricominciare. Ripulire, non iniziare una nuova organizzazione, iniziare un risveglio nell'organizzazione. Iniziate una nuova riunione, iniziate a far entrare Dio. Tirate fuori tutte le vostre vecchie colpe e maldicenze e irrigidimenti, tutte queste superstizioni e incredulità. Gettate via la cosa. Ebbene, ti dico, ma fratello Branham, ciò significherebbe questo. Non mi importa cosa significhi, scaverete o morirete. Tutti voi metodisti di Chicago iniziate a scavare, battisti di Chicago, scavate o perirete. Pentecostali di Chicago, cominciate a scavare o perirete. Tirate fuori le cose, buttatele fuori. Vi dico, il così dice il Signore, a meno che non tirate fuori scavando questa corruzione che è là dentro, perirete, il vostro frutto e la vostra chiesa si seccheranno e moriranno. Tiratela fuori. Non sentirete un'altra ultima pioggia o un'altra prima pioggia, qualsiasi cosa sia, ma ci sarà quel pace come un fiume che scorrerà attraverso ogni cuore. Sì, Signore, vedrete segni e prodigi, miracoli e potenze di Dio che ritornano nella Chiesa in una reale Pentecoste che scorre scendendo proprio. Sì, Signore. Sì, Signore, il messaggio dello Spirito: inizieremo a scavare o inizieremo a perire. E stavano già morendo, così dovettero scavare. Scavate più a fondo, ripulitevi, più scavate meglio sarete. I sistemi ecclesiastici hanno intasato tutti i canali, tirate fuori quei vecchi ceppi. I giorni dei miracoli sono passati, oggi non ci serve la guarigione divina. Ebbene, oggi ne abbiamo bisogno più di quanto ne abbiamo mai avuto. Dite, abbiamo i migliori dottori, è così. Abbiamo la migliore medicina, giusto. Abbiamo i migliori ospedali, giusto. Abbiamo più malattia, giusto, perché avete più incredulità, giusto. È esattamente così. Le persone proprio non... Ora notate, lui disse, ora il mattino dopo cosa fecero? Posso immaginare quegli ebrei là fuori che dicono: ho sentito la visione del Signore, il profeta ha detto la verità, estrarrò questa cosa. Arrivate là ad un vecchio tronco, cos'è questo? Il 10% dei miei salari. Ebbene, abbiamo tenuto cene di beneficenza per pagare il nostro predicatore. Togliete quel tronco dalla, tiratelo fuori da là, dove da Dio la decima. Toglietelo scavando, gettatelo da parte. Subito è arrivato un altro piccolo tronco. Cos'è quello? Ebbene, ora non diventare un fanatico. Tirate fuori quella cosa e gettatela fuori. Ecco cosa vi ha portato ad essere poco profondi. Sì, Signore. Buttate via la cosa. Più a fondo scavate, più acqua troverete. Continuate proprio a scavare nel magazzino di Dio, buttando fuori la cosa fino ad arrivare dove potete essere ripieni di vere acque di vita. Poi verso l'alba gli capitò di notare, le acque arrivarono e non sapevano da dove arrivassero. C'erano sempre state e le avevano solo intasate. C'è potenza nella Chiesa. Posso dirvi e dirò a qualsiasi ministro, posso mostrarvi dove Dio ha dato alla Chiesa il potere di guarire i malati, scacciare diavoli e tutte queste cose da fare. Ed ora venite a mettere il dito sulla scrittura dove Gesù disse: ora lo tolgo dalla Chiesa. Ebbene, allora cosa è successo? Qual è il problema? L'avete intasato, la vostra idea di ciò l'ha intasato. Posso dirvi dove Gesù ha promesso in quest'ultimo giorno e mostrarvi che questi segni che vedete compiuti, che lo Spirito di Dio sarebbe venuto nella Chiesa e avrebbe mostrato visioni e così via, come egli sta facendo, e voi cercate di smentirlo una volta e scoprire dove vi trovate. Il motivo per cui le cose sono, voi siete tutti intasati con troppi sistemi ecclesiastici in voi, essi sono tutti intasati. Tirate fuori la cosa e gettatela via e lasciate che le acque scorrano. Verso l'ora dell'alba, oh fratello, le acque scorrevano liberamente, venendo da quella roccia percossa che era ancora là fuori nel deserto. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. L'unica cosa che dovete fare è togliere di mezzo tutti i vecchi tronchi. Togliete di mezzo tutta la vecchia incredulità, raccogliete quell'incredulità e gettatela via, dite. Ebbene, ora, ascoltate. Gesù l'ha promesso e non mi importa quello che qualcuno dica, io lo credo, eccolo. Prendete il tronco e gettatelo fuori. Dite, Dio l'ha promesso, lo vedo proprio qui, davanti a me l'ho sempre deriso, pensavo fosse sbagliato, ma ora lo crederò. Così prenderò questo vecchio tronco e lo butterò fuori. E non appena togliete di mezzo quel tronco, le dolci acque della pace di Dio scorreranno come un fiume scorrerà attraverso di voi. Dite, bene, io mi sono sempre fatto domande sulla guarigione. Ecco cosa trovo nelle persone, la guarigione. Quando Dio viene qui e dimostra di essere proprio qui in mezzo a voi, sapete cos'è? Voi allungate la mano e cercate di applicare la fede con un'orchidea. La fede veniva applicata con delle erbacce, l'issopo è proprio erbaccia comune. Se cercate di sviluppare una fede, non potete sviluppare una fede. La fede è così comune, è la stessa fede con cui andate a prendere un sorso d'acqua, la stessa fede con cui voi guidate la vostra automobile, vedete, è proprio comune. Voi, ebbene, l'issopo potete trovarlo che cresce per terra, dalle fessure dell'edificio, ovunque. E quando applicavano il sangue con l'issopo, applicavano la fede. Applicate la fede solo con applicate il sangue proprio con una cosa comune come l'erba fede, ma state cercando di guardarvi attorno e dire: se solo potessi trovare un'orchidea per applicare il mio, ciò che credo in Gesù, se solo potessi allungare la mano e afferrare un'orchidea. Non avete bisogno di un'orchidea, prendete le erbacce che sono proprio vicino a voi, prendete la fede con cui andate a casa, prendete la fede che vi ha portato qui. Applicate quella stessa cosa stasera, osservate cosa avverrà. Oh, fratello, non ci sarà mai un dubbio nella vostra mente se è davvero. Il sangue viene applicato da quel tipo di fede, non mi importa. Voi dite: Gesù Cristo è lo stesso ieri e in eterno. Sto gettando via tutti i vecchi tronchi dell'essere ecclesiastico e tutto fuori dal mio sistema, proprio qui, ora. Signore Dio, per fede ordinaria, io credo che tu sei il mio salvatore, tu sei il mio guaritore. Amen, amen. Credetelo così e sentirete proprio pace come un fiume. I grandi zampilli da quella fonte che non si esaurisce mai, quella fonte proprio si riverserà. Quando togliete tutti i vecchi tronchi, continuate proprio a scavare. Se è arrivato a qualcosa là dentro che vi fa, se avete fatto qualcosa di sbagliato, dite: io devo al tal dei tali, dei soldi. Bene, andate a pagarlo. Dite: beh, non posso pagarlo. Andate a parlargli allora. Ecco, sì, non girate intorno a questo, andate a parlargli, vedete. E poi dite: lo metterò a posto, fratello, dammi solo un po' di tempo, sto per rimettermi in sesto. Ebbene, ti dico una cosa, ho preso in giro quelle persone chiamate pentecostali. Alzatevi e dite: mi dispiace di averlo fatto. E così dite: Signore, tu conosci il mio cuore, gente, perdonatemi. E sentirete quel vecchio tronco uscire, dell'altra acqua inizierà a riversarsi dentro. Oh my, inizierà a versarsi dentro. All'improvviso dite: ho sempre pensato che quelle visioni fossero dal diavolo, ma ora vedo che sono da Dio. Bene, allora quel vecchio tronco se ne andrà, allora le acque cominceranno a scorrere di nuovo. E così portate tutto fuori dal fossato. Là c'è l'acqua, lo credete? La Bibbia ha detto: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Così egli è ancora quella roccia percossa, egli è ancora la vita, ancora l'acqua. Egli ha il potere di guarigione. Dite: fratello, prendimi, Gesù mi guarirà. Egli l'ha già acquistato. Togliete di mezzo i tronchi, prendete tutta la spazzatura e vecchi secchi e cisterne. Togliete di mezzo tutta quella roba, vecchi cavalli morti e cose ecclesiastiche che si trovano sulla vostra strada. Gettate fuori da ciò la cosa. Dio non entrerà in nessun ecclesiastico e ciò contaminerà l'acqua e l'acqua non sarà inquinata. Quindi togliete proprio il vostro inquinamento dell'incredulità e Dio verserà dentro l'acqua, c'è già là. L'unica cosa che dovete fare è solo spostare la causa. La cura è già stata compiuta. Dio vi ha già guariti, dovete solo togliere di mezzo la vostra incredulità. Quella è la visione. Lo dico nel nome del Signore, come disse Eliseo quel giorno. Così dice il Signore: togliete di mezzo la vostra incredulità, vedrete cosa avverrà. Togliete di mezzo i vostri sistemi, vedrete che risveglio colpirà Chicago, vedrete che risveglio colpirà il mondo se toglieremo di mezzo i nostri sistemi, toglieremo di mezzo le nostre idee, lasceremo lo spirito è già, la roccia è già stata percossa, l'unica cosa che dobbiamo fare è togliere di mezzo le cose e lasciare che scorra. Volete vedere le persone guarite? Volete essere guariti voi stessi? Togliete di mezzo tutto il dubbio, allora vedrete cosa avverrà, scorrerà come un fiume. Poi il mattino dopo il nemico alzò lo sguardo e guardalo, e quando lo fece c'era acqua, ma per il nemico il modo in cui il sole splendeva sembrava proprio sangue e lo spaventò. E così, e ciò fece sorgere nella sua mente qualche piccolo pensiero sciocco, lo intrappolò proprio in ciò. Cosa disse allora il profeta? Disse: bene, ora questa è una piccola cosa per il Signore. Se tutti voi togliete di mezzo tutti i tronchi, me ne occuperò io del resto. Se togliete di mezzo tutta l'incredulità, Dio si prenderà cura del resto. Sapete cosa avvenne? Disse: ogni uomo raccolga una pietra e vi darò la terra, ve la lascerò possedere. E ogni uomo prese una pietra e quando arrivò là, dove c'erano quei vecchi pozzi formali, aveva una valida roccia testimonianza. Amen. Lode a Dio, Dio mi ha dato lo Spirito Santo. Sono come Simone, sono Pietro ora, una piccola pietra. Amen. E ognuno aveva in mano la sua pietra, una vera testimonianza di una vera ardente testimonianza. Quando Gesù venne davanti a Pietro, disse: il tuo nome è Simone, d'ora in poi sarai chiamato Pietro, che è piccola pietra. Fratello, lui la raccolse, sapeva che quello era il Messia, se ne andò e bloccò i pozzi formali con essa. E quello di cui abbiamo bisogno stasera è ottenere quello stesso tipo di testimonianza, sapere che Gesù Cristo vive ed egli fermerà tutte queste vecchie testimonianze formali che dicono: i giorni dei miracoli sono passati, non c'è una tale cosa. Quelle vecchie cisterne rotte che in ogni caso hanno dentro girini, le fermeranno. Lanciate quella roccia di testimonianza là fuori: Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Entrate nello spirito, dovete entrare nello spirito. Se andate ad un ballo e iniziate a ballare, iniziano a battere le mani facendo tutto quel danzare, voi state là dicendo tutto il vostro, non sareste un ballerino? Certo, sì, siete davvero nello spirito di ciò. No, lo acclamano e danzano e gridano e urlano. Ecco come ottenere un risveglio, è quando entrate davvero nello spirito di risveglio, non facendo caso a qualcosa del genere, ma pregando per esso, finché ci sarà un risveglio che colpirà il vostro cuore, finché tutti i ceppi dell'essere ecclesiastici e tutti i tronchi del fanatismo e tutti i tronchi dei sistemi e tutti i tronchi dell'incredulità scorreranno via, allora le acque di Dio scenderanno su di voi. Eccovi. Allora la vostra testimonianza, allora non fumerete sigarette dietro la casa e stasera qui fuori saltando in giro per la chiesa dicendo di avere lo Spirito Santo. Siete un rame squillante e un cembalo tintinnante, la gente lo sa. Quando uscite qui con tutto questo tipo di vita, le donne si tagliano i capelli e si dipingono le labbra e dicono: sono pentecostale. Oh, voi poveri miserabili. Alcuni di voi predicatori con diaconi nella vostra chiesa con 4 o 5 diverse mogli e cose del genere dite: sono pentecostale. Il mondo ha più buon senso di quello, sono più intelligente di così. Sì signore, oh mai. Uscite qui, scommettete sulle corse di cavallo e tutto il resto e poi vi chiamate, e molti di voi rimangono a casa e ascoltano la televisione prima di andare ad una riunione di preghiera e dite: sono pentecostale. Siete solo chiamati pentecostali, non avete l'esperienza della Pentecoste. La Chiesa è al primo posto nel vostro cuore, fratello, è tutto in tutto, è Dio. Dio è tutto ciò che potete vedere e sapere, è Dio. Quello è il gruppo che è cosiddetto pentecostale, dice: ah, ora quella roba è una sciocchezza, non credeteci. Vedete? Ma la visione del Signore viene tramite la parola del Signore. Tirate fuori tutto ciò, tirate fuori tutta quell'incredulità, così che le acque di vita possano fluire liberamente. E fermeranno tutto questo dire: i giorni dei miracoli sono passati. Che la Chiesa torni indietro. Davvero. Dite: pentecostali non sono altro che un mucchio di finzione. Scendete fino in fondo e scavate fino a toccare il fondo della roccia. Lasciate che vi avvenga un'esperienza pentecostale e vedrete cosa accade. Fratello, non c'è nessuno che possa mettere un dito sulla vostra vita. Sì, signore. Siete dritto come una canna di fucile. Siete un vero gentiluomo. Siete un vero uomo di Dio. Siete una vera donna di Dio. Quando siete suggellati dallo Spirito Santo, il suggello è su entrambi i lati del foglio. Possono vedervi arrivare, vedervi uscire, sapranno l'aspetto che avete, come agite, come parlate e come vi associate. E siete un cristiano quando siete suggellati dallo Spirito Santo. Voi, Dio è pronto a farlo se noi siamo pronti a lasciarglielo fare. Lo credete? Ora, qual è la cosa seguente da fare? La prossima cosa, predicatore, è che tu venga ad imporre le mani su di me. Quello non ha niente a che fare con ciò che potrebbe farmi, spronarmi su un piccolo qualcosa. Ma quello non è ciò. La cosa da fare, fratello, è accettare la parola di Dio e dire è la verità e io la credo. E ho dei vecchi pezzi qui dentro, sto buttando fuori proprio ora la mia incredulità e mi sto mettendo a posto con Dio. Crederò. Credete per la vostra salvezza. Ora non posso dirvi della vostra salvezza, dovete risolverla da voi stessi. Ma Cristo vive e regna ancora, egli è qui stasera, lo credete? Lo sapete, fate. Entrate nello Spirito e quando entrate nello Spirito allora vedete la visione. Ma finché dite bene, benedetto Dio, sono metodista, non devo sopportare questo, sono battista, sono delle assemblee, sono dell'unità, bene, andate avanti, non vedrete mai la visione. Ma gettate quella cosa da parte ed entrate nella visione. Guardate, Gesù che arriva e la Chiesa è qui che perisce. Ed entrate nella visione e scavate proprio in fondo, fratello, vi sto dicendo. Allora qualcosa vi accadrà, entrerete nello Spirito del risveglio. Lo credete? Allora entriamo tutti nello Spirito e crediamolo. Chiniamo i capi mentre gli chiediamo di darci le visioni. Padre Celeste, siamo in una terra che sta morendo, siamo in una nazione che sta morendo, siamo in un mondo che sta morendo e predichiamo a persone che stanno morendo. E sono solo un uomo e questi altri predicatori sono solo uomini, ma tu sei un Dio immortale. Ti prego stasera, Signore, che questo messaggio che ho pronunciato e i miei 6 mesi di nervosismo nell'andare avanti di tensione, forse non l'ho detto proprio bene, Signore. Ma se io non l'ho fatto, lascia che lo Spirito Santo lo appiani soltanto e tolga tutte le rughe. Dio, proprio come hai fatto ad Abramo. E lui disse, sappiamo, che aveva le sue frustrazioni, e lui barcollò. Ma quando fu scritto il commentario divino della sua vita, bene, esso disse che non vacillò alla promessa di Dio tramite l'incredulità, ma fu forte, dando lode a Dio. Quindi, Signore Dio, tutti i miei piccoli barcollamenti, le parole errate pronunciate male e così via, lascia che lo Spirito Santo lo appiani e ponga in ogni cuore stasera un vero commentario divino su questo messaggio, poiché stiamo vivendo. E c'è ancora un servitore di Dio, ci sono ancora persone che amano Dio e c'è un Dio che è interessato a loro e c'è un Salvatore che fu percosso 2000 anni fa, colui che fu ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità, il castigo per la nostra pace fu su di lui e per le sue levidure siamo stati guariti. Lo stesso Salvatore che disse, le opere che faccio io le farete anche voi. Dio, posso ogni vecchio pezzo essere spostato e ogni vecchio secchio arrugginito e altro essere tolto di mezzo stasera e possano le acque della vita scorrere liberamente. Dio, rivoltami e lavami e rendimi puro, Signore, e riempimi con il tuo Spirito proprio ora. E riempi con fede queste persone qui, affinché se ce ne fosse uno qua giù che non crede, che possano vedere e credere, perché lo chiediamo nel nome di Gesù e possa il poi tutti loro entrino nello Spirito e siamo tutti riempiti con lo Spirito e tutti guariti e salvati stasera, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. There is a Alziamo proprio le mani mentre... Chiniamo i capi ora.
Oh, Father God,
Oh Padre Dio, ora stiamo morendo a tutta la nostra incredulità. Crea in noi un desiderio di scavare ora. Stiamo scavando, Padre, scrutami e provami e vedi se c'è qualche incredulità in me, Signore. Se c'è, aiutami a toglierla di mezzo proprio ora. Aiutami a pulire questo, il canale, così che la potenza di Dio possa fluire attraverso. Aiuta questo uditore proprio ora, Signore. Prego per loro, prego che tu lascerai che ogni canale sia pulito. Pulisci ogni chiesa che è rappresentata qui, Signore. Tutte loro, da un'organizzazione all'altra, ripulisci tutta l'incredulità, Signore. Ripulisci tutti i sistemi del mondo da ciò. Possa la dolce comunione dello Spirito Santo entrare attraverso i canali di Dio, scorrere attraverso qui stasera, portando nuova rivelazione. La parola di vita possa essa andare stasera in ogni anima qui. E so che tu sei qui, Signore, ed essi guardano a me come tuo veggente, come tuo credente, perché qualcuno faccia da esempio. E Padre Dio, prego che tu mi aiuti stasera affinché lo Spirito Santo possa avere un libero accesso alla mia anima e al mio cuore, alla mia vita, ai miei occhi, al mio essere. Non solo per me, ma per ogni persona qui, affinché quelli che non credono possano vedere lo Spirito operare attraverso i credenti e dire: se ciò, quell'acqua può scorrere da quella roccia percorsa attraverso di loro, può farlo anche attraverso di me. Concedilo, Padre, lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. E Padre, prego che tu benedichi i miei fratelli qui dietro di me, questi preziosi uomini. Alcuni di loro stavano predicando il Vangelo quando io ero un ragazzo peccatore. Dio, concedi stasera. Alcuni di questi uomini seduti qui sono stati sul campo per molto tempo. Sono guerrieri, sono segnati. Molte volte i sistemi portano gli uomini a volte a... Ma giù nel loro cuore, Signore, loro vogliono vedere il movimento di Dio. Allora scopriamo che se il diavolo non fa una cosa, ne farà un'altra. E poi confonde qualcosa o infanga qualcosa e ciò li fa in un certo modo ritrarre un poco. Padre, possa ogni cuore essere aperto stasera alla vera fonte. Ora Dio, io posso parlare, sono solo un uomo. Potrei fare qualsiasi tipo di affermazione, potrei farla sembrare giusta, ma comunque non saresti tu. Solo una parola da te lo dimostrerà, Signore. Hai detto: se c'è uno fra voi che è un profeta spirituale, io e il Signore gli parlerò, gli mostrerò visioni, gli parlerò in sogni. E se quello che dice avviene, allora ascoltatelo, ma se non avviene, non temete quell'uomo, perché io non sono con lui, ma se avviene, allora ascoltatelo. Ora, Padre Dio, ho dimostrato che, stasera, tramite le Scritture, ogni sera, che tu sei Cristo, tu sei il Figlio di Dio, e tu sei stato fiaccato per togliere i nostri peccati e incredulità, affinché la tua stessa vita potesse fluire attraverso di noi. Ora dico alle persone che stasera sei seduta alla destra di Dio in cielo, lassù sul trono, un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Concedi, Signore, che ci siano molti flussi di sangue stagnati stasera a causa dell'incredulità che esce. Perché lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Non credo che abbiamo avuto un biglietto di preghiera dal pomeriggio di domenica scorsa, per quanto ricordi. Non abbiamo chiamato una fila di preghiera, ma ogni sera lo Spirito Santo è uscito proprio fra le persone. Quanti sanno che è vero? 10, 15, così via, la sera, tutti là in platea, persone senza i biglietti di preghiera. Mi sento un po' in colpa per non aver preso alcuni di quei biglietti e so di essere solo un po' in ritardo, ma ieri sera ho detto, ero di nuovo in ritardo. Ho detto, domani sera cercheremo di distribuire dei biglietti di preghiera. E Billy stasera l'ho mandato e gli ho detto: distribuisci dei biglietti di preghiera, così li ha distribuiti. Mi ha detto che ha distribuito B da 1 a 50, da 1 a 100, B da 1 a 100. Bene, hanno iniziato da là dove eravamo l'altra volta. Abbiamo iniziato dall'uno l'altra volta, non è vero? Oh sì, abbiamo avuto due sere, scusatemi. La volta dopo abbiamo iniziato i B, abbiamo iniziato da 80, da 1 a 1 a 25, poi abbiamo iniziato da 85 a 100. Ebbene, iniziamo da metà allora stasera. Cominciamo da 25 a 50, diciamo, come sarà?
Chi ha B25 alzi la mano, una donna là, vieni qua su signora, 25, 26, bene signora vieni qua su, sono in tutto l'edificio. Ora quando il ragazzo viene a dare questi biglietti viene e li mescola davanti a voi in modo da darvi un biglietto ovunque sia e li chiamiamo da qualche punto, vedete, nessuno sa dove questi inizieranno, iniziamo proprio da un punto o dall'altro. Ora dove ha 25, non è vero, 26, 25, 26, chi ha il 26? Bene, 26 proprio qui, 27, che ha il biglietto di preghiera, B numero 27, B come in Boston, 27. Bene, 28, che ha il 28, non vedo la mano per favore, 29, 30, 31, che ha il 31, vorrei solo che aspettaste finché non chiamo il vostro numero, così posso essere sicuro, perché qualcuno è sordo o qualcos'altro, dicono, fratello Branham, mi scrivono un biglietto, il mio numero è stato chiamato, ma ero sordo e nessuno me l'ha detto, e tu hai pensato, loro hanno detto che hai pensato che fosse uscito, e posso, io ero storpio, non potevo neanche alzare la mano, e nessuno mi ha portato su, vedete, e non si è neanche pregato per me. Si prega per te, tesoro caro, si prega per te ogni sera. Gesù proprio ora sta intercedendo per te alla destra della maestà ed egli vuole solo che tu gli creda. Bene, dov'ero? 26, 21, 2, come? Dove, fratello? 31, 32, 32, bene. 33, 34, 34, non lo vedo, 30, 34, biglietto di preghiera numero 34. Se prendete il biglietto, qualcuno si guarda intorno, forse qualcuno è sordo, muto o non riesce ad alzarsi. 34, non voglio mancarlo, forse sono usciti. 34, 35, B, 35, bene, bene.
34, come in yet?
34, è già entrato il 34, 34, B, 34, 35 erano là dentro, 36. Non abbiate paura, se peccate confessatelo e se agite male ciò sarebbe coperto dal sangue quando arriverete qui. Sapete cosa succede quando arrivate qui se avete del peccato inconfessato? Non è così? Ebbene allora non prendete il biglietto, prima pregate, poi prendete il biglietto, vedete? Bene, allora iniziamo la fila di preghiera. Bene, non so, quanti ne avete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 è un testimone, quello sarà sufficiente. Bene, che ne di voi là fuori che non avete un biglietto di preghiera, fatemi vedere le mani alzate, siete malati e volete che Dio vi guarisca, ovunque nell'edificio, non mi importa dove vi trovate.
36, 37, 38, 39, 40.
Cosa dite? 36, 37, 38, 39, 40, ne sono venuti due, da 40 a 50, tre, un altro. Pensate che sbagli, non è vero? Dovrei solo predicare e fare una chiamata all'altare. Bene, bene, iniziamo la fila di preghiera ora, se volete. Tutti davvero riverenti, tutti proprio riverenti quanto possibile ora. Chiniamo i capi solo un momento. Sol credere, fratello, se vuoi. È stato un messaggio piuttosto duro stasera. Ora vogliamo che venga lo Spirito.
Now while they're coming, I'd like to ask this.
Ora, mentre vengono, vorrei chiedere questo. Se Cristo può dimostrare di essere qui, quanti di voi lo crederanno con tutto il cuore? Butterete fuori ogni pezzo. C'è qualcuno che non è mai stato prima in una delle mie riunioni? Alzate la mano. Non è mai stato in una delle mie riunioni? È una buona cosa che non vengano tutti la stessa sera. Bene, fratelli, voi tutti pregate per me, volete?
My brethren, I was just asking them.
Fratelli miei, stavo proprio chiedendo a loro, questo gruppo dietro di me, porterò là dietro quel gruppo per pregare, qualcosa deve avvenire, veri uomini di Dio autentici. Ora abbiate solo fede, bene, immagino che la scena inizierebbe stasera. Io prima voglio dirvi, ogni sera ce ne sono stati così tanti, almeno non credo che abbiamo avuto una serata senza averne avuti almeno 8 o 10 o 15 casi certi proprio in tutto l'edificio, è giusto? Tutti voi che siete stati qui, vedete? Ora per voi nuovi arrivati, ora, non pretendo di essere un guaritore divino, non credo che ci sia una tale persona sulla terra, credo che Gesù Cristo sia il guaritore. Ed egli ha già fatto per voi tutto quello che poteva fare, perché quando egli fu colpito là in passato, egli era quella roccia, lo credete? Egli era la colonna di fuoco, lì io sono, ed egli, l'unica cosa che noi dobbiamo fare è togliere di mezzo le ostruzioni, non lo credete? Ebbene allora egli ha già guarito ogni persona malata qui, ogni persona è già guarita. Ogni peccatore è già salvato, ma fratello, fareste meglio ad accettarlo e per la vostra guarigione. Guardate, proprio qui abbiamo avuto una donna qui l'altra sera che ha dato testimonianza. Ebbene, l'hanno portata lassù al tabernacolo non molto tempo fa. E quella donna era molto deformata, così non poteva nemmeno camminare con il tumore. Degli uomini dovettero portarla e metterla sui gradini. Non stavo pregando per i malati quella sera e lei mi afferrò per il gambale dei pantaloni, credo fosse, uscendo, e mi girai con il così dice il Signore. E quella donna era qui l'altra sera, proprio piatta e normale quanto possibile, vedete? Tutti, oh mai, non proviamo, io non lo pubblicizzo e altro, e andiamo avanti così, perché molte volte Gesù disse, penso che il problema oggi sia che stiamo rendendo la guarigione divina troppo un fascino, vedete? Non è un fascino, ecco perché vi ho detto, e credo con tutto il cuore che Chicago sta vedendo la sua ultima occasione, vedete? Lo credo, credo che lo sia anche il resto della nazione, me ne sto andando. Vedete? Così io lo credo e ricordate cosa egli ha detto. Egli mi ha detto quello che vi ho detto. Non vi ho mai detto niente nel nome del Signore se non quello che è avvenuto, come è stato detto. Ora ve lo chiedo, vedete? Ebbene, allora credetemi. Cristo vi ha già guariti, dovete accettarlo. Ma ora se egli fosse qui con questo abito che ha dato a me indossando questo abito, ora se veniste a lui e diceste, Signore, vuoi guarirmi? Egli direbbe, gettate via i tronchi. Sto cercando di farmi strada per arrivare a voi, ma la vostra incredulità è ciò che vi ferma. Ora ecco qui per voi, nuova arrivata, ecco una scena della Bibbia. Gesù nel quarto capitolo di San Giovanni venne da una donna al pozzo, chiamola una donna di Samaria. Tutti noi conosciamo quella storia. E come egli si fece riconoscere da lei come il Messia? Cosa fece? Egli disse alla donna, portami da bere. Stava contattando il suo spirito. Lei disse, l'acqua, il pozzo è profondo e tu non hai niente con cui attingere. E lei disse, sì. Ebbene allora iniziarono a parlare di religione. Lei voleva parlare di religione. Noi adoriamo su questo monte, tu dici, a Gerusalemme, perché? Disse, noi non dovremmo stare insieme, perché tu sei un giudeo e io sono una samaritana. Ed egli disse, donna, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ho alcun marito. Disse, hai detto bene, ne hai avuti 5 e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Ora, cosa disse il ministero in merito a ciò in quel giorno? Ora, quando dico ministero, non mi riferisco a questo tipo di ministri, quei fratelli, sono cuore a cuore con me. Intendo il ministero che si fa beffa di questo e dice che non c'è niente in ciò, non le organizzazioni che mi sostengono, quelle hanno il sistema di Dio in ciò, ma sono questi che negano questa cosa, ciò di cui sto parlando, vedete? La negazione di ciò, quella che dice non c'è niente in ciò è del diavolo, è lo stesso modo in cui fecero loro là in passato. Ma quella piccola donna prostituta disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Ora sappiamo, ci è stato insegnato, sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà queste cose. Ora quanti sanno che è vero? È così. Egli disse, io che ti parlo, son desso. E lei corse in città e disse, venite, disse a quegli uomini, disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo lo stesso Messia? E la Bibbia disse che l'intera città credette in Gesù. Egli non lo fece più, lo fece solo quella volta. Perché la donna, quella donna prostituta, disse loro che Gesù le aveva detto che viveva con l'uomo sbagliato. E l'intera città credette che egli era il Messia, perché quello era il segno del Messia.
Ora, se pensate che la teologia sia il segno del Messia, e quello è un segno più grande di questo. Gesù disse: le opere che faccio io le farete anche voi. E dite che predicare il Vangelo sono le opere maggiori? Bene, allora venite qui e fate le opere minori. Ecco il palco, fate voi. Venite quassù e scendete attraverso questo filo di preghiera, lasciate che lo Spirito Santo si muova là, nell'uditorio, su di voi. Fatemi vedere che fate quelle opere e poi andate a predicare il Vangelo. Allora fate opere più grandi. Gesù non poteva predicare il battesimo dello Spirito Santo perché esso non era ancora venuto. Quella è l'opera più grande, certamente lo è. La Chiesa deve predicare il battesimo dello Spirito Santo. Gesù disse che stava per arrivare, ma la Chiesa ce l'ha, dicendo: noi lo abbiamo ed è per voi. Vedete, quindi quella era più grande, è vero, ma le stesse opere che fece egli, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Ora ecco una donna che mi estranea, siamo estranei l'uno all'altra. Ora, in modo che l'uditorio possa comprendere, ora osservate la signora. Non ti conosco, siamo estranei l'uno all'altra. Questa è la prima volta che ci incontriamo, se è così, alza la mano. Ora ecco un uomo e una donna che si incontrano di nuovo. Non ho idea di cosa, chi sia quella donna o per cosa sia lì o più di niente. Lei è una completa estranea. Ora potrei stare qui e come dire, abbiamo molta psicologia dicendo, il Signore mi dice che qualcuno ha un problema alla schiena. Certo, molti di loro là in platea hanno problemi alla schiena. Ho un problema ai nervi. Certo, un gran gruppo di essi, vedete. Chi è? Dov'è? Da dove è venuto? Cosa l'ha causato? Cosa accadrà ciò? Quella è la cosa successiva, vedete. Quello è diverso. Se portassi quassù questa donna e dicessi, il Signore mi ha mandato a pregare per i malati, lascia che ti imponga le mani e ti unga con olio. Gloria a Dio, sarai guarita. Lei ha diritto di crederlo, è vero. Ma lei potrebbe dubitare della mia esperienza, se le sto dicendo la verità o meno. Potrebbe dubitare di questo. Ma quando lo Spirito Santo viene e parla attraverso le mie labbra e le dice qualcosa che lei è stata, ciò toglie il nodo proprio allora, vedete. Perché lei sa che non la conosco ed entrambi abbiamo alzato le mani verso Dio, non ci conosciamo. Ora ecco il Vangelo, se quello non è il Vangelo che Cristo aveva, se quello non era... Dite, fratello Branham, dici di essere il Messia. Ora, se lo pensate, mostra che non avete alcun discernimento spirituale, vedete? Come potrei io essere un Messia? Sono William Branham, un peccatore salvato per grazia. Gesù Cristo è il Messia, ma il suo Spirito è vivente in noi, lo Spirito Santo. E alcuni di voi che non lo credereste, questa cosa che fa piangere, gridare, parlare in lingua a queste persone, quello stesso Spirito, Paolo disse, se uno viene fra voi, tutti voi parlate in lingua e diranno che siete pazzi. Ma lasciate che uno sia un profeta e riveli i segreti del cuore, e allora cadranno dicendo, Dio è con voi. Ebbene, vedete, esso è un dono pentecostale, fratelli, esso è proprio qualcosa che è stato aggiunto alla Chiesa. Come i battisti e i metodisti hanno combattuto voi, fratelli, su parlare lingue, stanno facendo la stessa cosa a me su questo, quindi, ma prendete posizione per la verità. Dio deve farlo andare avanti. Se non ti conosco, il Signore mi dirà per cosa sei lì, qualcosa che hai fatto, qualcosa che avresti dovuto fare o qualcosa, qualche peccato che nella tua vita o qualche benedizione che è là dentro. Qualcos'altro che sai essere la verità o meno, saprai se è giusto o meno. Allora crederai con tutto il cuore che sarebbe, deve essere qualche tipo di potenza spirituale, perché non ci conosciamo. Crederesti che quello fosse il Messia, non io, ma il suo Spirito che parla tramite di me, come gli ha promesso? Tutta la Chiesa lo crederebbe di comune accordo? Alzate la mano. Grazie. Ora, credete. La donna si trova a circa 3-4 metri da me. La sto solo guardando per parlarle, perché dopo aver predicato così via, come fece il profeta laggiù, e io non sono un profeta, ma come fece il profeta laggiù, lui aveva sgridato quel Georam e gli altri, così doveva proprio suonare e parlare. E Gesù parlò alla donna, ma prima dovette contattare il suo spirito finché non fu unto. Ecco cosa sto aspettando ora per togliere di mezzo il tronco William Branham, il mio intelletto, il mio spirito, il mio conoscere qualunque cosa. E tolgo di mezzo tutto ciò, così egli può usare i miei occhi, le mie labbra per glorificare se stesso davanti al suo popolo, solo nel sottomettermi. Come questa qui, quella cosa non può proprio parlare, è muta. Deve esserci qualcosa di vivente qui che parla in essa per farla parlare. Non può parlare da sola, né potrei dirti niente di te stessa.
Serve qualcosa che abbia vita eterna, qualcosa che ti conosce per parlare di ciò. È così, lo credi. Una cosa è il tuo problema è se le persone possono ancora sentire la mia voce, posso vedere la donna, è tutta nervosa e affranta, soffre di un problema nervoso. Ora quello è giusto, proprio esattamente giusto. Non so perché, ma ogni volta che dico una cosa, come ho sempre detto, le persone dicono sempre, lo percepisco, indovinato, non lo sto indovinando, sapete che non ho modo di indovinarlo. Ora, quella era la verità? Se quella era la verità, quello che è stato detto. Ora, quanti credono? Grazie. Ora, se voi, come Filippo, quando gli disse dovere qualcosa su di lui, disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio e il re di Israele. Disse, poiché credi ciò, vedrai cose maggiori. È giusto? Quella è la stessa promessa. Rimani dove sei, non so cosa ti ho detto che non andava, ma qualunque cosa fosse era giusto sulla malattia che avevi. Cosa? Sì, ora lo vedo, sì, nervosa, sei stata così per un bel po', è iniziato con questo periodo di menopausa. Oltre a quello hai un problema femminile e di cui sei infastidita, è vero. Poi un'altra cosa, hai sul cuore qualcuno per cui stai pregando, è così. Non qui, ha un problema con gli occhi, la madre, è così. Ora credi? Mandale quel fazzoletto che tu, mentre lo Spirito Santo è su di te, andrà tutto bene, vai a casa, Dio ti benedica sorella. Ora credete con tutto il cuore? Dovete avere fede, solamente confidare in Dio. Ora siete convinti che Gesù Cristo, ora non, per favore non muovetevi, so che si sta facendo tardi, non vi rendete conto, vedete, cosa disse l'angelo del Signore, se farei in modo che le persone ti credano. E poi quando voi, io dico state fermi e non lo fate, cosa faccio? Me lo rinfaccia proprio di nuovo. Satana dice, vedi, non ti credono. Alcuni di voi lo fanno e altri no, ma ferite gli altri. Una volta Gesù li mise tutti fuori di casa. Vedete, sto cercando di essere sia un evangelista che un veggente e non si può farlo. O andrò nei boschi e sarò un veggente, verrò velocemente con il mio messaggio e tornerò fuori, oppure lo metterò da parte e Dio me lo toglierà e mi lascerà predicare il Vangelo e sarò un evangelista. Come stai, sorella? Non ti conosco. Siamo estranei uno all'altro, è giusto? Siamo estranei uno all'altro, in modo che le persone sappiano che siamo estranei. Vorresti solo alzare la mano che siamo estranei. Se lo Spirito Santo mi rivelerà per cosa sei lì, crederai che sono suo profeta? Oh! La donna sembra avere uno spirito buono, uno spirito che crede. Sì, Signore, eccolo arrivare. Lei soffre di un problema al cuore, ha un problema al cuore. Hai anche l'artrite, hai un problema nervoso, hai sul cuore qualcuno per cui stai pregando. Se Dio mi dirà chi è quel qualcuno, qualcosa di loro, crederai che sono suo profeta? È tua figlia, una figlia, e lei non è qui, vive molto lontano da qui, è in California e soffre di un esaurimento nervoso. Così dice il Signore. Ora credi con tutto il cuore, allora vai e ricevi, proprio come hai chiesto e creduto, così ti sarà fatto. Bene. Vieni, Signore, non ti conosco. Una volta il nostro Signore, credo che le ultime due o tre che sono passate siano state donne e questo è un uomo. Ho detto quello che Gesù fece ad una donna quando incontrò una donna. Ora lasciatemi andare in qualche punto nella Scrittura dove egli incontrò un uomo, così che donne e uomini possano vedere che non c'è differenza in lui. Quando incontrò Pietro, incontrò Simon Pietro, allora il suo nome era Simone, gli disse chi era, gli parlò di lui stesso. Ora credi che Dio possa parlarmi di te e di te stesso e così via in quel modo? Ti farebbe credere? Solo un momento, qualcosa sta avvenendo. Quella signora seduta proprio là in platea su quel lato sinistro, con un ombelico ulcerato.
Credi che Dio ti sanerà, sorella. Se lo credi con tutto il cuore, potrai avere quello che chiedi.
Two men keep standing. Somebody's touching a high priest.
Ci sono due uomini che continuano a stare qui. Qualcuno sta toccando il sommo sacerdote.
Your finger up your nose there.
Con il dito lì, vicino al naso, l'uomo seduto proprio qui ha l'idropisia al cuore, cancro della pelle.
Jesus heals you, brother.
Gesù ti ha guarito, fratello. La tua fede ti ha sanato.
What did he touch?
Cosa ha toccato lui? È più anziano di quest'uomo qui. Ho potuto vedere che c'era una differenza in loro. Ora, se Dio mi dirà qual è il tuo problema, crederai che sono suo servitore? Una cosa, hai un problema al fianco, è una specie di ulcera, un'ernia al fianco, è così. Un'altra cosa, hai un problema nervoso che ti dà un problema allo stomaco, è così.
You believe? All you man? I seem to be a good man.
Ora, credete tutti voi uomini? Quello sembrava essere un bravo uomo.
Let's take a little time with this man. Please be reverent.
Prendiamoci un po' di tempo con quest'uomo, per favore. Siate riverenti e silenziosi.
Got something on his heart.
Ha qualcosa nel suo cuore, vuole che Dio dica qualcos'altro. È così, perché posso sentire quel desiderio. Oh, ebbene, è una donna, una moglie. Ha avuto un'operazione, ha avuto un gonfiore da essa. È così. Hai anche una figlia, quella figlia una volta soffriva di tubercolosi, è stata guarita per guarigione divina. Ora lei ha uno stomaco nervoso, quello è vero. Sono qui stasera, le sento lì nella riunione, staranno bene. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Ti aiuterebbe? Se egli poteva dire a Simon Pietro chi era.
You're from Arkansas. Your name is Mr. Blackwell.
Sei dell'Arkansas, il tuo nome è signor Blackwell. Vai a casa, Gesù Cristo ti ha guarito. I tuoi desideri sono soddisfatti, fratello.
How do you do, lady?
Come va, signora? Tu sei un etiope, io sono anglosassone. Sono due diverse razze di persone. La prima volta che ci incontriamo in vita, suppongo. Se lo Spirito Santo mi rivelerà qual è il tuo problema, crederai che io sia suo, il Santo Spirito, il profeta dello Spirito Santo, lo crederai.
Just have faith, don't doubt. Believe.
Semplicemente abbi fede, non dubitare, credi.
You have a great desire in your heart.
Hai un grande desiderio nel tuo cuore. Stai davvero cercando il battesimo dello Spirito Santo. È così una grande cosa da cercare. Se Dio conosce il nome di un uomo, conosce anche il nome di una donna. Non credi sia così? Se ti dicessi chi sei tramite lo Spirito Santo, vorresti allora credere che riceverai lo Spirito Santo e Dio ti darà il tuo. Signora Fitzpatrick, vai a casa. Gesù Cristo ti darà il battesimo. La Bibbia disse negli ultimi giorni, Gesù disse che lo Spirito sarebbe venuto negli ultimi giorni per fare questo. Sarebbe lo stesso Spirito che era su quella carne umana, che stava con le spalle rivolte alla tenda ai giorni di Abramo. Era giusto? Ecco la prossima persona che sta dietro di me, è una donna. Riesci a sentirmi, signora, tu dietro di me? Bene, sta annuendo con la testa, tu, io ti guarderò. Se il Signore mi rivelerà qual è il tuo problema guardando in questa direzione, allora sai che è lo stesso angelo di Dio, la stessa potenza che Gesù disse sarebbe stata qui negli ultimi giorni. Lo crederete tutti voi?
ai problemi femminili, un problema da signora, un problema da signora, problemi femminili. Vai a casa, Gesù Cristo ti sana, credi con tutto il cuore. E se ti dicessi che io ti ha guarita seduta là su una sedia con quel problema al cuore, crederesti? Allora inizia ad andare avanti così, dicendo: grazie Signore, credi con tutto il cuore. Ora sei pronto per un'operazione per quel tumore, ma credi che Dio ti sanerà? Bene, passa solamente di grazie Signore Gesù. Ora non vorresti andare a mangiare la tua cena stasera, quel vecchio problema allo stomaco passato? Lo vorresti? Vai e mangia se crederai con tutto il cuore. Ti piacerebbe andare al Calvario con me per una trasfusione di sangue, per liberarti del diabete? Vai a farlo. Quella signora seduta proprio là dietro con il diabete può fare la stessa cosa, se solo lo crederai, sorella. Vai, credi con tutto il cuore. Quando ho detto un problema allo stomaco poco fa, quello era anche il tuo, così. Continua proprio a mangiare la tua cena, sarai sanato. Bene, una donna così grande dall'aspetto forte ma afflitta dai nervi è la cosa più difficile al mondo. Sei libera ora, Gesù Cristo ti sana. Vai, credi con tutto il cuore. Piccola signora, credi che il problema asmatico, se ne andrai starai bene, andrai a casa starai bene? Continua proprio a camminare dicendo grazie Signore. Quanti credono con tutto il cuore? Ognuno di voi credetegli con tutto il cuore. E tu credi con tutto il cuore? Sì, continua proprio a camminare, continua proprio a lodare Dio, credigli con tutto il cuore. E tu credi con tutto il cuore che Cristo ti sanerà? Continua a camminare dicendo grazie Signore, credendolo con tutto il cuore. Credi di stare bene anche tu? Non morirai per nessun attacco di cuore, continua proprio, credilo. Se solo crederai con tutto il cuore andrà tutto bene. Dio ti benedica. Volevi che te lo dicessi, quindi è tutto finito. Ora vai credendo con tutto il cuore. Quanti credono con tutto il cuore? Quanti hanno tirato fuori tutta l'incredulità, ora buttato fuori tutti i pezzi ecclesiastici e siete pronti a ricevere Cristo? Imponete le mani uno sull'altro. Questa è l'ora della vostra decisione. Rimanete fermi, tutti. Amen. Vedete cosa ho appena finito di dirvi? Questo ministero è un simbolo di Elia che fu portato in alto e l'Eliseo aveva una doppia porzione, una doppia porzione. Gesù stesso che mandò indietro lo Spirito disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, vedete? Dubito che quell'uomo e quella donna si conoscano meno, è molto incerto. La donna che ha parlato in lingua, conosci l'uomo che l'ha interpretato? Se non lo conosci, alza la mano se non conosci l'uomo. Quello che ha interpretato molto in fondo, se non conosci la donna, alza la mano. No, Signore, nessuno dei due conosce l'altro ed erano qui. Hanno parlato esattamente circa il messaggio e l'hanno portato proprio qui per una conferma. Quando Gesù è qui, conosci i segreti del cuore, parla così in un altro dono. Un dono locale tramite un dono profetico, tramite un dono locale, tramite la sua parola, eccolo, ebbene, mai, oh mai. Gloria! Imponetevi le mani a vicenda e tutto quello che dovete fare. Toccate se siete unti e lo Spirito Santo ve lo darà. Oh Dio, nel nome di Gesù Cristo, satura questo edificio con il tuo Spirito. Getta fuori ogni pezzo, getta fuori ogni vecchio tronco e possa il Dio del cielo riempire con lo Spirito Santo e infuocare questa chiesa. Entrate nello spirito di questa riunione e ognuno di voi sia guarito nel nome di Gesù Cristo.
Alleluia!
Lo credete? Siete nello spirito di riceverlo? Eccolo, togliete di mezzo tutto.
Se lo credete con tutto il cuore, alzatevi in piedi e accettatelo nel nome di Gesù. Eccovi, alzate le mani. Gloria, gloria, amen. Lode a Dio.